tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
13 e 6 minuti, buongiorno, bentrovati su Radio Bianconera. Come sempre iniziamo le dirette del sabato intorno all'ora di pranzo e come sempre devo bacchettare chi ci scrive al mattino, perché pensate sempre che siamo in diretta. Qua qualcuno che era presente alla nostra festa di ieri sera, adesso la ricordiamo anche. Non c'era il direttore Stefania, che se, mi permetto di leggere il tuo nome visto che eri con noi ieri sera. Ci ha fatto piacere averti, ma adesso arriviamo anche lì. Francesca Nicote era con noi oggi. Buongiorno Francesca, benvenuta su Radio Bianconera, l'esordio per te. Sono molto contento di averti qui con noi. Salutiamo anche Manuel in regia. Prima puntata ufficialmente d'Europa League, no? Nel senso che il campionato è finito domenica scorsa con quel derby che insomma è andata come è andata. Diciamo che qualsiasi fosse stato il risultato sarebbe stata Europa League, viste i risultati di Roma e Como. Sicuramente una grossissima delusione cocente. Noi ci siamo già sentiti ieri a colpo gobbo, però insomma voglio sentire anche i nostri ascoltatori del sabato, che sono spesso diversi, no, da quelli della settimana, anche ovviamente per impegni. Cosa ne pensate di questa stagione? Cosa ne pensate di questo piazzamento finale? Lo chiedo già intanto a Francesca, cosa ne pensa?
Una stagione un po' deludente, diciamo,
un po' tanto deludente. Sei già troppo
diciamo
buona.
Che è molto altalenante tra alti bassi. Diciamo che poteva andare sicuramente meglio.
Ti aspettavi di più da Spalletti? Perché molti tifosi stanno iniziando a mettere un po' in dubbio anche il mister.
Sì e no, nel senso che comunque la squadra non l'ha creata lui dall'inizio.
Vero.
Quindi non ci, cioè, diciamo che non ha tutte queste colpe. Sicuramente anche lui ha fatto la sua, è un 50-50.
Sì,
diciamo
io
che...
sono stupito del fatto che a 3 giornate dalla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi con una Champions che sembrava praticamente in tasca, e poi insomma siamo riusciti a non entrare in Champions facendo 4 punti nelle ultime 4 partite contro squadre che o erano già retrocesse o non avevano più niente da chiedere al campionato. Cioè, paradossalmente noi abbiamo vinto con Lecce, che era l'unica squadra che aveva bisogno di punti, no? Perché il Verona era già matematicamente retrocesso e abbiamo pareggiato. La Fiorentina era matematicamente salva e abbiamo perso. Il Toro non aveva più niente da chiedere e abbiamo pareggiato. Lecce, che doveva fare punti, è l'unica partita che abbiamo vinto. Quindi insomma diventa un po' complicato da gestire. Torno un attimino sul messaggio che ho letto in apertura per ringraziare voi, perché ci stanno arrivando un po' di messaggi, anche dei ringraziamenti di ieri. Abbiamo fatto l'evento di Radio Bianconera prima con la commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'è stato quello istituzionale della Juventus al mattino, proprio sempre al monumento verso Altrove, a cui poi è seguita la riunione dirigenziale. Noi ci siamo trovati lì ieri alle 17:30, abbiamo avuto dei momenti anche molto toccanti. Infatti ringrazio anche i nostri amici che sono venuti, qualcuno era presente all'Aisel. Abbiamo avuto un ascoltatore, un tifoso che era lì e che quando abbiamo provato a dargli la parola non è neanche riuscito a parlare, perché gli è venuto il magone e non è riuscito a esprimere quello che aveva ancora in mente. Quindi è una tragedia che è ancora molto viva nei ricordi, evidentemente soprattutto di chi era presente in quel momento drammatico. E poi abbiamo insomma virato un pochino sull'evento vero e proprio, ci siamo spostati al Jay Hotel, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, una sorta di processo alla stagione con il giudice che era il direttore Antonio Paolino, c'era Paolo Rossi che faceva il pentito, io che facevo il perito, e poi gli avvocati dei nostri amici di Fondazione Identità Bianconera, che facevano l'avvocato dell'accusa e l'avvocato della difesa. È stato molto molto piacevole, quindi grazie a tutti quelli che sono venuti. C'era gente da Londra addirittura, da Foligno, da Reggio Emilia, insomma davvero da Cuneo. Ci siamo conosciuti, abbiamo dato molte facce alle vostre voci, dei vostri vocali o ai vostri messaggi, quindi è stata davvero una bellissima serata e ringrazio io voi per aver partecipato, per averla resa così bella. Salutiamo Forza Onore su Twitch, buongiorno a te. Oggi non ci sarà, mi spiace, il tuo idolo Forza Onore, che è Stefano Romagnoli, idolo ovviamente scherzando, perché sappiamo che apprezzi il suo look sabaudo, soprattutto perché è finito il campionato, gli abbiamo concesso un sabato di riposo. In realtà tornerà Stefano la prossima settimana, perché mi ha promesso che mi fa un'analisi statistica, diciamo, della stagione. Ovviamente non c'è più la singola partita da analizzare, però cercheremo di andare incontro quelle che sono un po' i numeri, no? Cercare di tirar fuori magari qualcosa di buono anche da questa stagione, se di qualcosa di buono si può parlare. Lo chiedo a te, Francesca, prima di andare poi dal nostro primo ospite. Cosa salvi? Cioè, cosa è il buono di questa stagione?
Ah, diciamo, questa stagione è stata veramente... Sì. Quindi qualcosa di buono... in certe partite abbiamo visto che mancava tanto la mentalità.
Hai ragione, hai ragione.
Quello un po'. A volte si è visto, cioè, senso di squadra, ma molte volte no.
Sì, quindi, credo che il punto massimo lo abbiamo raggiunto con quel Juve Galatasaray, dove abbiamo provato a fare...
È stata molto combattuta quella
la
partita.
La rimonta, dal, insomma, quello 3-0 che ci ha portato ai supplementari.
Una partita, no? Bella sentita, sì, ecco, quindi... Sì, sì. Avessero giocato così sempre, con la stessa mentalità e la stessa voglia di vincere, magari...
Saremmo stati da un'altra parte. No, no, certo, magari non proprio lassù, però sicuramente quei 3-4 punti in più li potevamo portare a casa. Guarda, forse Onore ci dice... Sì. Per stare sul pezzo, gli ultimi turni del campionato serviva un allenatore diverso con un'altra verve. Spalletti non ha mai avuto questa caratteristica e l'abbiamo pagata cara. Questo è un po' quello che imputano, no, i nostri ascoltatori, che sono contro, me lo prendo con le pinze, no? Diciamo, certo, che non sono particolarmente a favore di Spalletti. Non lo so, ci sono state tante cose, anche a me, lo sapete, non l'ho mai nascosto, anche alcune formazioni di partenza, insistere su Yıldız nel finale, sì, in un periodo in cui non era in formissima, alcuni cambi che non ho capito. Uno dei più esplicativi, secondo me, è Miretti messo all'89esimo minuto di Juventus Fiorentina sotto di 2-0. Cioè, che senso ha, no, quel cambio lì? È solo, secondo me, un'umiliazione per un ragazzo che non stava vedendo il campo da mesi, da settimane. Per cui non lo so, alcune cose non mi hanno convinto. Sapete che, insomma, c'è stato anche questo confronto un po' secco tra Spalletti e Comolli a distanza. Ieri pare che abbiano cercato un pochino a riavvicinarsi, anche se molte immagini li ritraggono guardare un po' in direzioni opposte, no? Quindi si sta cercando evidentemente di ricucire questo potenziale piccolo strappo. È chiaro che bisogna capire in fretta, ma in questo momento la sensazione sembra quella, se si vuole proseguire insieme o meno, no? Vale ovviamente sia per il dirigente che per l'allenatore. Ci arriva un primo messaggio di Massimiliano da Roma, sentiamo cosa ci dice Massimiliano. Ciao intanto, buongiorno.
Una società mai strutturata come la nostra, piena di dissidi interni, non vincerà mai. Tra l'altro questo mercato è iniziato nel peggiore dei modi, vedendo svaniti i parametri zero contattati. Il prossimo anno non voglio l'ennesima stagione fallimentare, ma se il buongiorno si vede dal mattino...
Con tanti punti di sospensione, Massimiliano, hai ragione, sì, perché fondamentalmente i due a cui si andava un po' dietro erano Alisson e Bernardo Silva, ma diciamo che Bernardo Silva era già abbastanza palese che senza la Champions non era pensabile che arrivasse. E ti dico la verità, nell'ottica in cui, cioè nel momento in cui si è messo in mezzo il Barcellona, credo che anche con la Champions la scelta sarebbe andata sui Blaugrana, che comunque hanno vinto il campionato quest'anno, sono di nuovo una squadra molto competitiva anche per la prossima Champions, cioè... E credo che in questo momento, anche con la Champions League, sia difficile pensare che un giocatore tra Juve e Barcellona possa scegliere la Juventus. Lo dico con un dolore nel petto importante, però oggettivamente va detto. E invece ti chiedo, Yıldız, no? È un po' la nostra stellina, la Serie A l'ha eletto il miglior, diciamo, crack della stagione, no? Ti piace, non ti piace, sei convinta e contenta che rimanga alla Juve?
Sì. Convinta e contenta, sì, nel senso che ultimamente l'ho visto un po' come un fantasma,
sì,
che c'era,
sì,
e non c'era, vero. Molte volte in certe partite, confronto all'inizio, a inizio stagione che era un po' più presente, proprio la vera stella, sì. Adesso l'ho visto in queste ultime partite un po' così, un fantasma, diciamo.
Un po' l'infortunio, un po' che ha giocato tante partite, un po' forse anche che c'è un mondiale alle porte a cui lui andrà,
quindi giustamente...
Nell'anno in cui, tra l'altro, la Juve ha il record minimo, mi sembra di aver letto, se non forse il minimo, cioè è il minimo in assoluto, non so se era già capitato che avessimo solo 7 giocatori, di sicuro mai meno di 7, però insomma 7 giocatori al mondiale per una squadra come la Juve la dice, credo, anche abbastanza lunga su come... sulla qualità generale, no? Sulla qualità media della rosa. Ha detto che in questi 7, tra l'altro, c'è anche Koopmeiners, che oggettivamente fa un po' specie, no? Viste le due stagioni in cui l'abbiamo visto la Juventus, dove sicuramente non ha reso per quello che ci si aspettava, anche diciamo per colpa, tra virgolette, di una valutazione probabilmente molto molto alta che gli è stata data nel momento dell'acquisto. Sentiamo Doni cosa ci dice.
Allora, ciao Dario, come pensi finisca la telenovela allenatore? Abbiamo cacciato chi ci Chi ci ha sempre portato in Champions. Ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Tengo al tuo parere sempre molto onesto e giusto. Ancora complimenti per la tua coerenza e professionalità, nonché esemplare la Juventina.
Grazie mille Doni, non ti preoccupare, grazie per questo bellissimo messaggio, lo congelo un attimo perché mi fa segno Manuel che abbiamo pronto il prossimo ospite, anzi magari la rivolgiamo anche a lui la domanda. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiostro Sportivo, è sempre un grande piacere Gianlu, ciao.
Buongiorno Dario, un saluto a tutti, è sempre un piacere essere qui.
Senti, io sai che quando parlo con te approfitto sempre, anche a maggior ragione in questo periodo in cui comunque il campionato è finito, no? Per mettere un pochino il nasino fuori dal calcio e dagli altri sport, visto che tu ti occupi non solo di calcio. Abbiamo visto, almeno per gli appassionati anche di tennis, quello che è successo a Jannik Sinner l'altro giorno, che tra l'altro in qualche modo c'entra sempre con la Juventus, perché leggevo che appunto verrà di nuovo al Jay Medical per fare gli ulteriori controlli. Sì. Di questo problema fisico che lui ha avuto. Cosa ne pensi di questa situazione di Jannik, Gianluigi?
Ma guarda, io mi sono espresso sui miei social, come sempre quando si parla di Sinner, soprattutto di qualche sconfitta, c'è sempre qualche fenomeno che pur di avere un briciolo di popolarità tende a prendersi la scena con messaggi vergognosi. Parentesi a parte, io credo che comunque lui abbia dimostrato di soffrire particolarmente il caldo. Il problema è che con il mondo che cambia in modo insomma veloce, le temperature non sono assolutamente paragonabili a quelle di 20-30 anni fa, urge una modifica del calendario.
Certo.
È inammissibile che si possa insomma costringere questi atleti a sforzi fisici che mettono praticamente a rischio la salute. Perché poi la salute deve essere sempre al primo posto in ogni ambito, non dobbiamo dimenticarlo.
Certo.
Si tende a dimenticarlo magari pensando, vabbè, ci sono muratori che si spaccano la schiena sotto il sole, quando poi esiste una legge che vieta assolutamente il lavoro in determinate fasce d'orario, quindi si parla a sproposito e si tende a fare un paragone sciocco. Un muratore o qualsiasi tipo di mestiere eseguito sotto il sole non è assolutamente paragonabile a un torneo tennistico, e quindi lì è un altro errore.
Certo.
E quindi bisogna avere innanzitutto rispetto per gli atleti cambiando il calendario, e poi niente, dispiace tantissimo perché comunque Sinner mancava questa cavalcata.
Sì, poi gli manca proprio Roland Garros, no, da vincere, l'unico trofeo ancora importante.
Dispiace veramente tanto, ma è un campione di cui essere orgoglioso, non serve che lo dica io, i fatti parlano chiaro, sta distruggendo tantissimi record, siamo i veri appassionati diciamo di sport, al di là di essere italiano o meno, sono orgogliosi di ammirare un campione del genere.
Certo. Senti, invece, venendo al calcio, ma facendo ancora un giro in Europa prima di arrivare alla nostra Juve, l'Inghilterra rischia un triplete clamoroso, no? Perché la Aston Villa, sì, ha vinto l'Europa League, il Crystal Palace ha vinto la Conference, stasera alle 18 ci sarà la finale di Champions con l'Arsenal, che se battesse il Paris Saint-Germain porterebbe a casa una cosa che non ricordo sia successa in tempi recenti, sicuramente no, anche perché insomma la Conference è una competizione recente, ma anche quando c'era ancora la vecchia Coppa delle Coppe, una singola nazione che porta a casa tutti e tre i trofei continentali, faccio fatica a ricordarla in tempi recenti.
Assolutamente, ma in questo frangente di tempo il calcio inglese sta insegnando a tutti come si programma e come si è concreti, perché poi alla fine le chiacchiere in Italia siamo bravissimi a farle, soprattutto dalle nostre parti. Si fanno 3.000 proclami, scudetti, poi anche in ottica nazionale, quando poi puntualmente ci manca proprio la concretezza, ma soprattutto quel coraggio. Quel coraggio che, voglio fare un parallelo con la cavalcata che ha fatto il Catanzaro ieri. No, non me ne vogliono i tifosi del mondo, ma secondo me quella squadra può insegnare tanto, soprattutto al nostro ambito. Poi, ritornando al discorso degli inglesi, sì, io sono sempre convinto che il Paris Saint-Germain abbia più di qualcosa rispetto all'Arsenal, però ovviamente il calcio sappiamo che comunque ha sempre quell'imprevedibilità che rende tutto meno noioso, quindi ci aspetta sicuramente una bella finale. E concludo dicendo, una finale a un orario anomalo, perché è inconcepibile innanzitutto seguire una finale di Champions a quell'orario, e poi non in chiaro per una partita così importante.
Sì, sì, quello sono, guardate, sull'orario te lo volevo proprio chiedere. In realtà credo che sia già il secondo, sicuramente, forse il terzo anno che si decide di disputare alle 18. La motivazione ufficiale è quella di far finire la partita a un'ora, tra virgolette, decente, per consentire poi i festeggiamenti, certo, che finiscano i festeggiamenti a un'ora altrettanto decente, no? Perché se la partita finisce alle 11:30, mezzanotte, e poi si sta in piedi tutta la notte e le città vengono sconquassate. Effettivamente, dal punto di vista logistico, per chi deve fruire dello spettacolo, non è semplicissimo. Magari di sabato alle 18 è più facile, però sicuramente è un tema anche questo.
Sì, no, esatto, no, ma poi alla fine fondamentalmente, cioè, privarsi di quelle 2 ore, quando poi i tifosi in festa rimarrebbero comunque svegli a fare, insomma, festa fino al mattino, quindi voglio dire, cioè, io non vedo tutta questa...
Gli danno 2 ore di festa in più, mettiamola così.
C'è il fuso orario, esatto. Però, lo so, no, vabbè, a parte tutto è veramente sciocco. Io seguirò la partita, ma avrei preferito comunque fare comunque una passeggiata o fare altro, e poi seguirmi la partita, il classico orario Champions.
Sì, poi diciamo che in Italia è ancora, c'è l'aggravante del fatto che è in mezzo al ponte del 2 giugno, no? Perché nelle altre parti, esatto, d'Europa ovviamente non c'è questo problema, perché lunedì e martedì sono 2 giorni lavorativi normali. Noi qua invece siamo in mezzo a quelli che per tanti è un ponte, per le scuole sì, in primis, ma in tanti con un giorno di ferie riescono a farsene 4. Effettivamente è molto complicato. Guarda, ci scrivono su Twitch un ascoltatore che è registrato solo, credo, col numero di telefono, ci dice: 1990 Milan in Champions, la Juve la Coppa delle Coppe e la Sampdoria la Coppa UEFA, quindi andiamo a 36 anni fa. Se questo però per quanto riguarda l'Italia, mi sembra che ci sia stato tra la fine degli anni 2000 e inizio del 2010 forse la Spagna che un anno ha fatto il triplete delle coppe europee, mettiamola così. Senti, veniamo in casa nostra invece, no? Alla nostra amata e disperata Juve, mi viene da dire, perché quest'anno c'è questo contrappasso clamoroso dei 30 anni dall'ultima Champions sollevata nell'anno in cui in Champions non ci andiamo neanche, no? Ed è una cosa che fa male ai tifosi. Cosa serve a questa Juve, Gianluigi, per provare a tornare competitiva, magari già con quello che c'è, no? Perché poi la base di lavoro, non si può pensare che la Juve quest'anno cambi 10 giocatori su 11, evidentemente.
No, ma soprattutto se le premesse sono quelle di ricontinuare con certi dirigenti, non me ne vogliono, ma io li reputo dei prestanome. Cioè, sono dei prestanome a tutti gli effetti. E con gli anni, seguendo, l'abbiamo detto tante volte nelle tante chiacchierate, no? Secondo me, tipo, si può capire dove può arrivare una squadra in base al tipo di dirigenza che viene composta, perché comunque anche certe dichiarazioni di Comolli, il rapporto con Spalletti, io non so, non ho belle sensazioni, onestamente, spero di sbagliarmi, ma e al tempo stesso non mi aspetto una rivoluzione, perché poi anche per fare le rivoluzioni ci vuole tempo. Purtroppo la Juve continua a pagare le scelte scellerate di ogni gestione, dal 2020 fino ad oggi. Sono tanti anni, lo so, la Juve vuole tornare a vincere, ma queste non sono le premesse per tornare a vincere. Serve gente che mastica calcio, serve gente che sa che cosa vuol dire Juventus, e poi ovviamente c'è il discorso dei giocatori. Si chiacchiera molto sul discorso di Bremer, varie cessioni. Io farei le cose per gradi. Innanzitutto allestirei una dirigenza all'altezza di questo nome. Poi penseremo alla squadra, perché poi non è tutto da buttare. Il problema è che per i grandi cambiamenti purtroppo ci vuole tempo, non sappiamo quanto tempo, perché ci fa fatica, e concludo dicendo che certi giocatori come Comeyner e altri possono finalmente spiccare il volo, perché io sono sempre del parere che siano quelli il loro potenziale, che certi giocatori non possono vestire la maglia della Juventus.
Senti, a proposito di questo, ovviamente poi il mercato sta per aprire, e ti chiedo, visto che Spalletti, insomma, nel meeting di ieri pare che abbia chiesto 5-6 acquisti.
Sì.
Sappiamo che la Juve la forza per fare 5-6 acquisti economica non ce l'ha, in più c'è ancora sempre il faro puntato del fair play finanziario, quindi dobbiamo spendere meno di quello che incassiamo. E allora da chi dobbiamo incassare questi soldi? Perché in questo momento, tra l'altro, purtroppo con una stagione così negativa, anche il valore dei giocatori si è abbassato tanto.
parecchio, cioè considerando anche un discorso di Comenius o anche certo. Open Da, per esempio Open Da, la formula per insomma prendere un po' di soldini sarebbe magari un diritto di riscatto, un prezzo, un diritto di riscatto, perché faccio fatica a vedere una cessione di Open Da a più di 45 o poco meno.
Certo.
Noi purtroppo continuiamo a pagare questi contratti, il contratto di Open Da è qualcosa di vergognoso. Come si può pensare in sede di firma che la Juve, anche la Juve più scarsa di tutti i tempi, possa arrivare fuori dei primi 10 posti? È un qualcosa che io non riesco a capire.
Certo.
Farei un discorso comunque anche con quei pochi buoni, per esempio lo stesso Vlahovic, non so le volontà del ragazzo quali siano, però comunque lo vedo un po' in mezzo, nel senso non lo vedo comunque un giocatore che possa fare il titolare, che ne so, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco. Quindi magari fare un discorso con lui e rivedere un po' il suo ingaggio, e poi tirare tutta su, fare un all-in su Colomani, perché secondo me non sarà un attaccante top, però ha dimostrato che comunque ci sa fare in questa Juventus, certo. Che non è una Juventus grande, ma lui ci sa fare. Farei leva sul fatto che comunque ci servono dei difensori buoni, e poi se si vuole ripartire da Douglas Luiz, che forse è l'unico che non abbiamo mai visto, magari un'opportunità gliela darei anche.
Senza andare a spendere altri soldi, tra l'altro, no?
Sì.
C'è sempre quel discorso lì, quel potenziale vantaggio lì. Senti, ci scrive Juventao su Twitch, dice: io e forza Arsenal, non possiamo pensare che il Paris Saint Germain ci raggiunga in così poco tempo, perché se rivincesse il Paris Saint Germain quest'anno farebbe la doppietta con l'anno scorso e arriverebbe a due Champions esattamente come noi, no? Tu fai anche tu questi discorsi tra virgolette filosofici, o hai semplicemente una tua favorita per stasera, Gianluigi?
Ma no, allora io ovviamente non è che ho una favorita, cioè io sono per veramente un bel calcio, un bello spettacolo. Mi ha colpito molto una frase di Henry,
sì?
Non ricordo precisamente cosa ha detto, comunque lui comunque ripercorreva la cavalcata di quell'Arsenal favoloso, dice: noi siamo stati gli invincibili, ma voi potrete essere tipo ricordati ancora meglio di noi, perché non solo hanno vinto la Premier, ma hanno la possibilità di rifarsi comunque, perché anche quell'anno l'Arsenal andò in finale di Champions, se non ricordo male, non ricordo bene, però comunque due rose completamente diverse, il calcio si evolve, però comunque mi ha colpito molto questa frase. Forse in cuor mio spero un po' più per l'Arsenal, per la bellezza magari del calcio, e insomma questo
è anche forse pensiero. Un po' di romanticismo, no? L'Arsenal è tanti anni che non vince, quindi forse ci potrebbe,
ma poi,
ci potrebbe
ma stare. Poi io Dario, c'ho comunque un Calafiori, che è uno dei giocatori che porto nel cuore. Io mi spendo tantissimo sui social a battagliare. In occasione della vittoria della Premier io ho creato insomma un post con una provocazione barra finale, cioè: è il difensore italiano più forte, ma non di tutti i tempi, attenzione, di attualmente. Secondo me sì, perché effettivamente gioca nell'Arsenal, è vero, cioè non è proprio un marcatore puro, però gioca in difesa, ok, si spinge tanto. Secondo me è un giocatore, considerando anche la sua storia, perché tutti non devono dimenticarsi che Calafiori rischiava proprio di non giocare più
per
il suo infortunio al ginocchio. Quindi secondo me la bellezza e la perseveranza di quel giocatore è da ammirare, e poi gioca alti livelli, che cosa si vuol dire a quel ragazzo?
Diciamo che la Juve ci aveva provato, no? E poi quando è arrivato l'Arsenal, insomma, ha messo sul piatto talmente tanti soldi che non erano raggiungibili. Ti chiedo una battuta al finale, Gianluigi, perché poi dobbiamo andare con il notiziario. C'è un ascoltatore su Twitch, CefX73, che ci dice: perché non possiamo tornare come negli anni 80 con la difesa italiana, un centrocampista intelligente e solo due stranieri fortissimi come Boniek e Platini? Allora, premesso che nel calcio di oggi solo due stranieri fortissimi credo che sia impraticabile, perché non è fattibile fare una squadra tutta italiana, purtroppo. C'è un altro tema importante, no? La nazionale non è neanche ai mondiali, quindi forse costruire un'ossatura italiana diventa complicato se gli italiani non ci sono neanche nelle altre squadre.
Certo, no, dovremmo essere bravi a trovarli questi italiani forti, perché secondo me ci sono, che dobbiamo avere il coraggio di lanciarli. Ecco perché prima parlavo del Catanzaro ieri, perché veramente hanno dimostrato quei ragazzi insieme a mister Aquilani di essere veramente bravi a questo livello. Vediamo tanti giocatori comunque ipervalutati, vedi il caso di Open Da, io non voglio fare nomi ma sono costretto, Open Da, Comeners, cioè comunque giocatori strapagati che poi alla fine non rendono. E noi dobbiamo, perciò insistevo sul discorso della dirigenza, di avere dei dirigenti bravi che
Certo.
capiscano veramente il reale valore dei giocatori tecnico, non il valore economico.
Guarda, io già un po' di giorni che dico che vista la stagione, vista la nuova annata, forse bisognerebbe di nuovo riattingere un po' anche dalla nostra next gen, no? Visto che ce l'abbiamo, qualche ragazzo interessante lì c'è e forse l'anno buono per andare a riprendere da lì.
Ah, certo, no, ma assolutamente, si spera sempre che comunque qualche giovane forte esca e vesta la nostra maglia, perché poi è anche bello comunque vedere questa cavalcata, un po' come è successo a Ildiz, no? Ildiz comunque ha fatto comunque sì, un percorso un po' diverso, però comunque gli è stata data fiducia. Vorrei vedere la stessa fiducia applicata a questi giocatori, perché poi quando ci presentiamo col portiere che non ne prende una, col difensore che
Certo.
non ne prende una, il terzino sinistro che gioca sempre e non ne prende una, cioè dopo un po' anche basta, a questo punto meglio dare spazio ai ragazzi e cercare di stare attento ovviamente ai parametri del fair play finanziario, che continua a fare comunque a suscitare degli interrogativi, perché vale per alcune squadre, poi per altre no. Vabbè, questo è un po' un discorso a
Aggiungo
parte.
all'elenco che hai fatto tu l'attaccante che non segna, perché quest'anno
Ah,
abbiamo
vabbè.
avuto anche quello. Giallo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato di un minuto e mezzo alle 13:30, quindi abbiamo il
Sì.
notiziario che incombe. Grazie mille come sempre, poi sai che in estate insomma avremo modo di fare
Con
spesso altre
piacere.
chiacchierate.
Un abbraccio a tutti, Forza Juve.
Un abbraccio a te, seguite Inchiostro Sportivo sui vari social perché pubblica sempre contenuti molto interessanti.
Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Di questo sabato, boh, credo 30 maggio, ho perso il conto dei giorni, siamo alla fine. 30 luglio, magari no, 30 luglio, ah sì, no, 30 luglio sto dicendo, sarebbe già iniziato il campionato. No, non è vero, inizia il 23 agosto quest'anno il campionato e inizia relativamente tardi rispetto al solito nel weekend, ovviamente del 23 agosto, ci sarà poi ovviamente tutta la tiritera del calendario, dei sorteggi, eccetera, eccetera. Siamo dentro a tutta la Juve che vuoi, come sempre, Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era con noi e Manuel in regia. Abbiamo chiacchierato un po' prima con Gianluigi D'Ambrosio, adesso continuiamo a leggere invece i vostri messaggi, perché anzi, ci eravamo lasciati il messaggio di Doni che mi chiedeva, a parte i tanti complimenti, grazie, sei sempre troppo buono, me ne fai troppi tutte le settimane. Dice, abbiamo cacciato chi ci ha sempre portato in Champions, ora esaltiamo chi non ha centrato nemmeno l'obiettivo minimo. Guarda che ti dico, con me sfondi una porta aperta, nel senso che io ho sottolineato già più volte questa discrepanza tra quello che è successo l'anno scorso con Tudor, che ha preso la Juve fuori dalla Champions e gli hanno detto: se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto, e non glielo volevano rinnovare perché se fosse arrivato Conte non gliel'avrebbero rinnovato e quasi non glielo rinnovavano lo stesso. Infatti c'è stata poi anche quella discussione Tudor che dice io non li porto al mondiale per club se non mi garantiscono che eccetera eccetera, a quest'anno che abbiamo rinnovato il contratto a Spalletti prima di arrivare in Champions e poi in Champions non ci siamo
Comunque
arrivati,
arrivati.
no? Quindi effettivamente c'è un po' di controsenso in tutto questo, lasciando perdere poi l'Allegri precedente che comunque in Champions ci aveva portato. L'unica volta che, cioè l'ultima più che l'unica volta che la Juve non ha centrato la Champions League è successa nel 2011, perché è vero che anche un anno con Allegri non l'abbiamo giocata, ma non per colpa nostra, tra virgolette, no? Ci eravamo arrivati e poi a tavolino ci hanno buttato fuori. Quindi diventa veramente, veramente complicata la gestione. C'è un altro messaggio, leggiamolo. Non firmato, questo qua,
Ok.
sì.
Stagione deludente davvero. Le ultime partite allo stadium sono state uno strazio per noi tifosi. Speriamo in un netto miglioramento e un cambiamento totale di mentalità.
Questo è verissimo, soprattutto io penso a quella partita con la Fiorentina. Tu c'eri allo stadio,
Sì,
Francesca?
purtroppo sì.
Mamma
Male,
mia,
male.
che imbarazzo! Cioè, era quella proprio con le partite che i tifosi vivono male, no?
È
Perché
vero.
li vedi molli, che sembra che non
Io.
ci abbiano voglia, che tu ti aspetti un secondo tempo dove devi bombardare
E
la porta
invece.
di De Gea e invece subisci addirittura il 2-0. E quella è stata veramente una partita complicata. Però allora ti chiedo, tu che hai giocato calcio, no? Ho scoperto prima che giocavi a calcio, il ruolo mi hai detto
Attaccante per lo
attaccante.
più, sì.
Attacca. Sei destro, orsa, mancina?
In realtà ambi, ma ero vabbè, molto...
Insomma, quindi te la cavavi. Beh, ecco perché mi dicevi, forse ogni tanto ti mettevano anche a centrocampo.
Esattamente.
Beh, sapere giocare con i due piedi è sicuramente è un grosso vantaggio. E sì. Allora, tu che hai vissuto anche uno spogliatoio da dentro, no? Quando capita una partita così, che nessuno forse si aspetta, perché c'era un'aura diversa su quella partita, doveva essere aggredita in maniera differente. Cosa è mancato e dove lo puoi andare a ritrovare? Ammettendo che il blocco degli uomini dell'anno prossimo poi sarà quello lì, perché io degli 11 che hanno giocato con la Fiorentina non so chi potrebbe cambiare tanto.
Ma in realtà in quella partita c'è stata una difesa totalmente assente.
Sì, vero.
Il portiere che ne può e non ne può, nel senso, Dio.
Sì, sul primo ne poteva.
Esatto, perché anche ogni tiro della Fiorentina, che sono stati pochi poi, era comunque gol. Quindi mancava proprio, sì, come hai detto prima, aggressività in quella partita, è mancata proprio l'aggressività, cioè una partita piatta, molto piatta.
Infatti, non lo so, come te la spieghi però una partita così?
Non saprei ben definirla perché è stata veramente, io ci ho creduto fino all'ultimo.
Ma certo, poi ovviamente sul 2-0 un po' le speranze sono calate, ecco. Però... lì, su quel tiro lì effettivamente Di Gregorio non poteva far nulla perché Mandragora ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro, però certo. Quello era già il 2-0, no? Se eviti di prendere il primo forse è meglio. Invece ti chiedo, così poi continuiamo con i nostri amici, mi sembra che ci sia anche un vocale forse da ascoltare, uno dei grandi dubbi dei dibattiti fra i tifosi è il rinnovo di Vlahovic. Tu da che parte stai? Cioè sei una di quelle che sì a tutti i costi, no a nessun costo o mese, come si dice in Piemonte?
Per me è un sì a tutti i costi. Sì a me costi. Come giocatore, okay. Vlahovic piace, mm-hmm. Quindi spero in un sì.
Ecco, però allora ti chiedo un'altra cosa. Non c'è il rischio, vista tutta questo balletto, no? Rinnovo, non rinnovo, lui che vuole più soldi, le squadre che in teoria lo vogliono ma poi alla fine non lo vuole nessuno. Adesso che Spalletti gli sta di nuovo dicendo che per lui sarebbe fondamentale, Vlahovic rischia di avere di nuovo il coltello dalla parte del manico, certo, a livello contrattuale, no? Ecco, tu, cioè, lo accontenteresti a prescindere?
È una bella domanda.
Dal sorriso
per me è un sì. Poi se sto ad analizzare ogni punto... allora la diventa uno sni.
Ok.
Per me personalmente è un sì.
Però è un 90 sì, diciamo, sì. Un 90% sì, un 90%
sono
sì.
Di parte.
Manu, abbiamo un vocale forse da ascoltare? Sentiamolo, poi vediamo sempre i vostri messaggi.
Ciao Renato da Genova.
Ciao Renato.
Premetto che io sono un complottista.
Beh, ok.
Però mi fa molto pensare il discorso di Comolli.
Sì.
Che prevede un piano societario sui 4-5 anni. Mm-hmm. Già mette le mani avanti col fair play finanziario, che non ci permetterà di fare grossi acquisti.
E quello purtroppo
vuole vendere,
non dipende da lui.
Tantissimo, perché dice che non ci sono le risorse. E questo mi fa un po' pensare che tutte le volte che la squadra si avvicinava alla zona Champions faceva poi delle prestazioni inspiegabili, perdeva o pareggiava e si trovava fuori dalla zona Champions. Ora il complotto è questo. Non è che ci saranno stati degli ordini di scuderia che imponevano alla squadra di non andare in Champions, perché questo avrebbe comportato rinnovi contrattuali, acquisti milionari. Ciao.
Ma Renato, è un discorso interessante il tuo, però è un po', secondo me, ha un po' un controsenso, lo dico così anche se non è proprio la parola corretta. Cioè, il non andare in Champions ti ha fatto perdere tra i 35 e i 40 milioni solo per l'accesso alla competizione, più tutti i potenziali diritti degli anni prossimi, le potenziali vittorie, che comunque ogni vittoria sono soldi che entrano, gli incassi dal botteghino, che comunque quest'anno in Europa League non puoi mettere gli stessi prezzi se giochi contro il Midtjylland che contro il Bayern Monaco, no? Quindi l'indotto complessivo di una stagione in Champions o meno viene valutato intorno ai 60 milioni. Allora capisci che non avrebbe molto senso dire non vado in Champions perché non voglio investire, considerando che con la Champions i soldi per investire li avresti avuti. E anzi, come lì ha detto, che poi piaccia o non piaccia, io riporto solo le sue parole, no? Lui ha detto: senza la Champions saremmo costretti, ha detto, o a un acquisto in più, scusatemi, o a un acquisto in meno o a una cessione in più, perché col problema del fair play finanziario, che non dipende evidentemente da lui, la Juve, mi sembra di aver letto da qualche parte che, lo dicevo prima, è costretta a incassare più di quello che spende. E allora evidentemente, se non ti arriva quel pacchetto anche base di 35-40 milioni con cui fare l'acquisto importante, e allora lì ti perdi devi necessariamente andare a fare una cessione in più perché devi recuperare quei soldi. Detto che in questo momento giocatori della Juve che valgono 35-40 milioni ce ne sono oggettivamente pochi, perché quelli che noi abbiamo pagato così tanto si sono svalutati, e penso all'Openda di turno o al Cobb Mainers che non vale ma neanche la metà dei 60 che abbiamo speso. L'unico che ha quel potenziale valore di mercato è Bremer, che ha una clausola da 58 milioni, e quindi lì se arrivano ti danno 58 milioni e infatti è quello più in odore tra virgolette di uscita. Come la prenderesti una cessione di Bremer, Francesca?
No, vabbè, per me Bremer è un calciatore che vale, quindi diciamo che nella squadra è alla sua fondamentalità, diciamo che
è importante.
Però sarebbe sì, è un bel incasso, mettiamola così. Quindi
sì, c'è anche da dire che il Bremer di questa stagione, dopo l'infortunio, non è il Bremer che avevamo visto, no? Cioè, col Verona il gol nasce da una sua topica abbastanza importante, quindi sono, insomma, diciamo due punti, visto che poi almeno l'abbiamo pareggiata, che abbiamo buttato via, non dico per colpa sua, però insomma la sua leggerezza ha pesato tanto,
ha inciso,
no? su quel risultato. Diciamo che fino a qualche mese fa io mi sarei opposto a forza alla cessione di Bremer. Oggi devo dirti che anche in funzione di alcune dichiarazioni che ha fatto quest'inverno, devo dirti che se proprio dovesse partire, non mi strapperei i capelli. Certo dispiace perché poi ovviamente se ti parte un titolare fisso devi andarne a prendere un altro, almeno di pari livello, però insomma, sinceramente, ecco, vedi, per esempio ci scrivono su Twitch, non riesco a leggere il nome perché Lello Maverick, forse Bremer e Cambiaso da vendere bene. Guarda, su Cambiaso sono d'accordo, ma non solo da adesso, perché sono una stagione, da quando sono uscite l'anno scorso le voci sul City, le prestazioni di Cambiaso sono precipitate, no? È uno di quelli che fa quasi, quando al pallone fa i piedi, viene quasi paura di pensare che cosa potrebbe fare. Allora, leggiamo il messaggio di Terry, il primo pezzo lo leggo io. Buongiorno a tutti, ciao Francesca e complimenti.
Grazie.
Ti fai complimenti. Poi sentiamo cosa ci dice Terry.
Stagione fallimentare, si poteva fare di più. Basta alibi, società, calciatori, allenatore, mi sono anche stufata.
Hai ragione, Terry, hai ragione. È un po' il sentimento di tanti tifosi, no? Perché poi una volta te la pigli con uno, una volta te la pigli con l'altro, una volta te la pigli con l'altro ancora.
Però poi non c'è.
Il problema è che poi noi tutta questa foga che noi abbiamo si perde poi alla fine delle nostre chiacchiere, perché in campo purtroppo a volte non ci possiamo andare noi. Forse con la Fiorentina dicevamo, fossimo scesi in campo noi, tu che pure hai giocato a calcio, magari qualcosa di
penso
più.
Penso di sì. No, male.
Lo potevi anche fare. Leggevo prima un messaggio di John Cena che mi ha fatto sorridere di un po' di tenerezza e di amarezza, che lui è del 99 e dice: io di finali perse ne ho viste solo due e ti è andata bene. Però purtroppo non ti ricordi neanche, evidentemente, l'unica che abbiamo vinto, che era quella del 96,
nemmeno
e Francesca
io.
Nemmeno, perché sei troppo giovane. Purtroppo, effettivamente, Questo cruccio delle finali perse in Champions ce lo portiamo dietro da troppi, dal 96 fondamentalmente, perché poi 96 abbiamo perso nel 2007, nel 97 e nel 98, perché noi in quel periodo lì siamo arrivati in finale 3 anni consecutivi, abbiamo vinto la prima e poi abbiamo perso le due successive, abbiamo perso quella del 2006 con il Real e abbiamo poi con il Milan, e poi abbiamo perso quelle con il Real e col Barcellona, quindi dal 96 ne abbiamo giocate altre 5 e le abbiamo perse tutte 5, quindi effettivamente è un qualcosa di un buco grosso, no? Anche se avrei vinte anche solo due di quelle cinque, adesso staremmo parlando intanto di 4 Champions in casa, di un aggiornamento statistico importante, perché adesso davvero sono 30 anni che non vinciamo la Champions, e per far contento il mio amico Luigi Schiffo, con cui facciamo il programma il venerdì pomeriggio, abbiamo vinto anche come ultima Coppa Europea l'Intertoto del 1999, anno di nascita di John Cena, immagino, visto che è John Cena 99, quindi abbiamo ancora, diciamo, 3 anni di buono per risollevare un trofeo europeo. E allora però ti chiedo questo, Francesca: la competitività della Juve in questo momento non è al livello della Champions?
No.
Sei d'accordo sul fatto che forse l'Europa League è più il nostro livello e che davvero puoi pensare a vincere? Perché se la Juve fosse stata in Champions l'anno prossimo, potevi sperare di arrivare agli ottavi, ai quarti. Vincere la Champions oggettivamente oggi non è pensabile.
No.
L'Europa League si può provare a vincere?
Sì,
sì.
Voglio essere positiva, sì, può essere a livello della squadra, mi auguro, almeno l'Europa League, mi auguro che ci possa essere una bella finale.
Esatto. Detto che, insomma, dell'Inghilterra ci sono Bournemouth e Sunderland, quindi non proprio due squadre super top, anche perché loro ne hanno addirittura 5 in Champions. Poi il Chelsea si è suicidato l'ultima giornata, il Tottenham addirittura ha quasi rischiato di retrocedere. Quindi diciamo che le 7 forti sono 5 in Champions e 2 che si sono per fortuna eliminate da sole. Chiaro, poi ci sono le spagnole, le portoghesi, però parliamo sempre di quelle dal terzo, quarto posto in giù, quindi si spera di essere almeno all'altezza di quelle. Leggo io questo messaggio di Massimiliano da Roma che dice: per me da portare in prima squadra è Puchka, quest'anno ha fatto un campionato incredibile. Hai ragione Massimiliano, io ho già un po' di settimane che lo dico, perché io seguo tanto anche la Next Gen e ho letto anche al di là delle partite i numeri di questo ragazzo, che fondamentalmente gioca nel ruolo di Cambiaso, per cui oltretutto sarebbe anche perfetto che avresti l'alternativa direttamente in casa. È un esterno che fa anche tantissimi gol, credo che sia addirittura il capocannoniere della squadra, pur non essendo l'attaccante, ma ce ne sono due o tre, guardate che anche faticanti, lo dicevamo ieri sempre con Luigi Schifo, faticanti che gioca nel Next Gen in Serie C, è stato convocato da Baldini per le due amichevoli della nazionale che ci saranno la prossima settimana, quindi di ragazzi interessanti ce ne sono, c'è anche Guerra, insomma secondo me è un anno in cui si può riandare a pescare, dopo che negli anni precedenti, anche questo l'ho fatto già notare più volte, la Juve aveva sempre portato in media 3 giocatori dalla Next Gen in prima squadra, quest'anno ne aveva portati solo 1.5, mi viene da dire, perché Rui all'inizio dell'anno c'era, ma poi è stato quasi rimandato in Next Gen, forse non è stato valutato all'altezza. In pianta stabile è rimasto solo Azic, che però ha giocato pochissimo. E quindi, insomma, è stato un anno anche che la Next Gen non ha dato forse tutto quello che si poteva e che invece aveva dato negli anni passati. Quest'anno magari si può cercare di recuperare di nuovo qualcosa. Urca, Giacomo da Susa ci manda un super messaggione. Proviamo a sentire che cosa ci dice.
Ciao ad entrambi.
Ciao. Ciao Giacomo, intanto.
Allora, io ero per tenere Spalletti, ma dopo gli ultimi giorni non ne sono più tanto sicuro. Non mi piacciono gli egocentrici e lui ha dimostrato di esserlo, soprattutto nelle ultime settimane. Poi se lo accoppiamo all'egocentrismo di Comolli, addio patria. Parafrasando, Allegri...
Dov'è Elkan? Certo, invece che dove Rocky, dov'è Elkan?
Per il mercato sono più interessato alle vendite, che mi sembrano particolarmente difficili. Per i Bernardo Silva, Allison
e company, immagino.
Ok, sì. Ero già convinto che non venissero, anche con la Champions. Insomma, ottimismo alla grande.
Sì, grande ottimismo, Giacomo. Ma allora, guarda, ti dico, sui discorsi dei parametri zero, forse Allison era paradossalmente più papabile, perché, insomma, si parlava di un giocatore che forse anche al Liverpool non è più considerato così centrale. Poi sappiamo che in Inghilterra tendono a ringiovanire le squadre un po' più velocemente di quello che facciamo noi, quindi poteva essere effettivamente un'opzione. Su Bernardo Silva, ti dico la verità, anche a me sembrava molto strano. Con la Champions forse qualche chance in più l'avremmo avuta, senza Champions evidentemente il discorso si è chiuso prima ancora di cominciarlo. Però vedi che tu sei un altro di quelli che, insomma, qualche dubbiettino su Spalletti lo comincia ad avere. Adesso quello che diceva Francesca ci sta, ed è provare a dargli almeno la possibilità di partire, no? Con la squadra sua dall'inizio, con il ritiro fatto con lui, con i giocatori che si sceglie tra virgolette lui. Bisognerà vedere, io spero che non succeda quello che era successo con Conte quando se ne andò, che magari ci ritroviamo al 10 di luglio, il giorno del ritiro, che nel frattempo lui ha capito che i giocatori che lui vuole non glieli prendono e ci fa un ciaone come fanno i ragazzi di adesso e ci saluta e se ne va, perché poi a quel punto devi poi andare di nuovo a sostituirlo. E all'epoca ci andò bene che andò via Conte e c'era Allegri libero. Bisogna vedere poi a metà luglio, certo, chi ci sarà, perché in questo momento di allenatori importanti liberi ce ne sono 3, eh? C'è lo stesso Conte, perché okay, Conte è andato via dal Napoli, l'hanno già detto, c'è già quasi ufficiale Allegri, insomma si sa che Allegri sta andando al Napoli. C'è Palladino, che ha finito la sua avventura all'Atalanta soltanto dopo pochi mesi, è stato preso poco prima o poco dopo di Spalletti, ma ha finito. E c'è Italiano, che ha finito anche lui col Bologna, credo. C'è anche Vanoli, che insomma dopo ha salvato al Fiorentina ma non gli è stato rinnovato, dovrebbe andare mi sembra grosso alla Fiorentina, quindi ce ne sono 3 di 3 livelli e categorie, forse mi viene da dire diversi, però tutti tutto sommato già con le spalle sufficientemente vero, sì, larghe. Non solo Palladino era la vera alternativa a Spalletti a novembre ottobre, quando c'è stato il cambio con Tudor, no? E io ho la sensazione mia, magari non succederà mai, che prima o poi Palladino sulla panchina della Juve si siederà, okay. Perché un po' che è un ex, un po' che ha molto, conosce l'ambiente. Già nel passaggio fra Spalletti, scusatemi, fra Allegri e Thiago Motta si era parlato di un'ipotesi Palladino, soprattutto quando Thiago Motta sembrava dovesse andare al Paris Saint Germain. Insomma, c'era un'ipotesi di Palladino. Secondo me prima o poi Palladino arriverà. E Spalletti mi deve riconvincere, diciamo,
ci
così
sa.
Mi deve riconvincere. Non ero convinto all'inizio, mi aveva quasi convinto in quel periodo in cui la Juve giocava, ma mi ha deconvinto.
Giustamente, alti e bassi.
Come la stagione, come la stagione della Juve. Allora, questo è Antonio da Caserta che ci manda un altro messaggio molto complicato. Cioè, scusami, questo lo leggo io perché è una cosa un po' delicata. Ma Marco, il nostro fratello juventino è strano negli scontri diretti tra le tifoserie e le forze dell'ordine, è tifoso di Serie B. Non ti sembra strano che i media tutti, sia quelli delle televisioni che della carta stampata, non ne parlano? Non ne parlano perché juventino o perché, come sta emergendo ultimamente, non è stato colpito né da un sasso, né da un colpo di pistola, né da una bottiglia, né da un lacrimogeno? No, ma da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine? Guarda lì. Il tema è molto complicato, Antonio, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è vero che c'è effettivamente questa ipotesi, che sarebbe ovviamente, non dico più grave, altrettanto grave, no? Perché in quelle situazioni lì, quando succede una cosa del genere, è grave a prescindere che sia un altro tifoso o che sia un membro delle forze dell'ordine. Che se erano lì a fare un certo tipo di lavoro è perché era necessario fare quel tipo di lavoro e non dovrebbe essere necessario fare quel tipo di lavoro, no? Quindi è un po' un anello che si chiude. Poi ovviamente i responsabili, i colpevoli devono essere eventualmente perseguiti, ma ci deve essere chiaramente una sicurezza. In realtà io ho letto ieri un articolo, proprio ieri mattina, un articolo del papà di questo ragazzo che diceva che per fortuna, insomma, sembrava che si stesse riprendendo, che aveva riconosciuto le voci dei familiari e quindi credo che non se ne stia parlando tanto perché per fortuna, e lo scrivo in maiuscolo e sottolineato, la cosa si è risolta con una complicazione ospedaliera, ma che nel frattempo si sta diciamo risolvendo. Poi credimi che immagino che la giustizia stia facendo il suo corso e che andranno eventualmente a perseguire eventualmente, dicevo, il colpevole. C'è un altro messaggio, Gianni da Bari, che ci manda poi il messaggio dopo per dirci che è lui, quindi sentiamo cosa ci dice Gianni.
Mi chiedo, ma ci conviene davvero andare avanti con Spalletti e con Molli? Si vede da lontano che non c'è sintonia.
Gianni, questo è un altro tema che sta venendo fuori molto in queste giornate, no? Nel senso che Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, questo l'abbiamo capito. Non è detto che un riavvicinamento da parte di entrambi. Prima c'era Renato anche nel suo messaggio vocale che diceva mi fa strano questa programmazione a 4-5 anni. Effettivamente nelle dichiarazioni di Comolli dell'altro giorno lui si è abbastanza ancorato alla sedia, tra virgolette, perché diceva un direttore sportivo deve essere valutato nell'arco appunto di 3-5 anni. Quindi lui intenzione di andarsene sicuramente non ce l'ha. Per cui lì il discorso è che se lui non ha intenzione di andarsene e Spalletti nemmeno, bisogna che trovino
per forza un modo
per lavorare insieme, no? Perché o la Juve si mette in mezzo e decide che gliene va bene solo uno dei due e però devi trovare un sostituto per l'altro, oppure bisogna trovare un modo per farli andare, non dico d'amore d'accordo,
però che almeno, ci sia il giusto equilibrio,
ma almeno d'accordo, no? Per cui Spalletti darà le sue indicazioni, che comunque ha detto voglio dare le mie indicazioni ma non voglio interferire nei piani societari, quindi comunque diciamo che ha un pochino ammorbidito i toni e poi cercheremo di capire che cos'altro potrà succedere. Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ragazzi, noi pian pianino cerchiamo di leggerli, ma vi dico già che qualcuno non ce la faremo. Angelo, sentiamo, dai. Questo qua.
Sì, ma quanti, allora, sì, ma quanti su questa radio predicavano di rinnovarlo per non rischiare di perderlo a fine stagione. Poi le cose sono andate male, ma così, ma col senno di poi.
Guarda Angelo, hai ragione, nel senso
ma
che...
Ma col senno di poi.
Se segui anche i miei programmi del venerdì e del sabato, io non ero mai stato per un'accelerazione nel rinnovo di Spalletti. Dico la verità, nel momento in cui lo hanno annunciato, anche per il modo in cui è stato annunciato e per l'empatia che sembrava avesse dimostrato con i giocatori, anche in quel video messaggio in cui lui comunica ai giocatori del rinnovo, tutti contenti, tutti felici, ti dirò che l'ho apprezzato anch'io perché sembrava veramente che si fosse trovata la quadra. Ma ho sempre sottolineato la cosa che ho detto prima, che non riuscivo a capire il senso di rinnovare a 2 mesi forse ancora dalla fine del campionato con un obiettivo dichiarato, ancora tutto da raggiungere, che poi era veramente l'obiettivo minimo, che era quello della qualificazione in Champions, dopo che comunque eravamo già stati eliminati dalla Champions, eliminati dalla Coppa Italia, che era l'unica competizione che forse davvero potevamo puntare a vincere. Io sinceramente non lo avevo capito, che poi il discorso sia dare la continuità, perché così poi almeno programmi l'anno prossimo, eccetera eccetera. Sai, io che Spalletti all'età che ha, con tutto il bene che gli voglio, ma che potesse avere tutte queste grandi offerte da altre grandi squadre. Sì, certo, adesso il Milan ha lasciato via Allegri, magari poteva fare un pensiero su Spalletti, e non escludo che magari sotto banco lo farà anche, e poi bisogna vedere cosa succede, perché il campionato è appena finito. Secondo me fra una settimana, 10 giorni, inizieremo a vedere le vere mosse, anche perché il Milan non può stare senza allenatore per molto tempo, eh? Il Milan nel giro di 15 giorni al massimo, prima del ritiro, ma anche ben prima del ritiro, per impostare una stagione nuova, il mercato lo imposti adesso, e l'allenatore non puoi aspettare a prenderlo a stagione già iniziata. Quindi secondo me nel giro di una decina di giorni, più o meno con l'inizio del mondiale, che inizia mi sembra l'11 di giugno, avremo le idee più chiare anche su quali saranno le panchine, soprattutto delle squadre importanti, e mi riferisco in questo momento in Italia soprattutto al Milan. Detto che io ho parlato dei tre allenatori italiani che sono liberi, ma c'è anche un signor Pep Guardiola che in questo momento è senza panchina, anche se lui ha detto che almeno per un anno non ha intenzione di allenare, quindi lui si è per il momento congelato. Però sai, quelle sono sempre quelle decisioni che, se vai un po' a grattare, secondo me tanto fermo Guardiola non ci starà.
Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
Minuti, ritorniamo in diretta fino alle 15 con tutte le ove che vuoi, poi arriverà come sempre Chiara Leati con il suo Sabato Sport, sempre Dario Ghiringhelli, Francesca Nicota era qua con noi a chiacchierare insieme, poi fra poco abbiamo di nuovo anche un altro ospite in esterna, diciamola così. Un altro messaggio che non è firmato, leggiamo cosa ci... Siete in non so se sono io che vi ho stimolato, ho stimolato gli antispallettiani, stanno arrivando... Tanti messaggi, giuro che li stiamo leggendo in ordine, non sto scegliendo.
Dipende un po' anche da lei.
Esatto, no, nel senso che non li sto scegliendo, li stiamo leggendo in ordine come sono arrivati, sì. E quindi sapete poi che per chi ci segue da tanto tempo, a me piace dare la voce a tutti, anche perché non mi interessa niente dire che ho ragione io, mi fa piacere anzi dialogare e dibattere un pochino con voi, no? Leggere solo le cose che mi danno ragione, non è che me ne freghi più di tanto. Però sentiamo cosa ci dice questo messaggio che non è firmato, ma insomma.
Allora, Spalletti ha sbagliato come approccio 3 gare. Como allo Stadium, Fiorentina e Verona. Con Conte non sarebbe mai successo.
Sì, hai ragione, il Como è l'altra probabilmente brutta che abbiamo giocato, tanto brutta quest'anno, e con l'aggravante di Fiorentina e Verona, che erano due delle ultime quattro dove si pensava di fare un filotto di 4 vittorie consecutive, sì, e di mantenere di fatto un posto in Champions che ci eravamo guadagnati nelle settimane precedenti, e poi invece è andata come è andata. Ecco, Luca da Roma ci manda un messaggio non proprio ottimistico, leggiamolo.
Allora, cari amici bianconeri, a pensare che i bidoni in prestito ritorneranno alla base. Terrore puro che amarezza.
Allora, i bidoni che tornano alla base in realtà credo che non saranno tantissimi, perché Nico Gonzalez, che poi tra l'altro tanto bidone non è, se pensiamo che è stato convocato dalla nazionale argentina, rispetto per esempio ai vari Dybala e Sulè che non sono stati convocati, evidentemente con noi oggettivamente la stagione di Nico Gonzalez è stata sotto i suoi livelli, ma Nico Gonzalez secondo me è un giocatore di altissimo livello, e paradossalmente mi piacerebbe tornasse, ma non tornerà perché con l'Atletico c'è l'intenzione di trovare un accordo che non sia il riscatto che era stato preventivato, ma comunque un accordo per la cessione effettivamente di Nico. L'altro è Douglas Luiz, che sì, per come l'abbiamo visto noi effettivamente è un po' un bidone, Luca, in realtà non solo per come l'abbiamo visto noi, nel senso che anche in questa stagione che è tornato in Inghilterra, sembrava che tornando in Inghilterra dovesse tornare a essere il fenomeno di cui si parlava quando l'abbiamo comprato 2 stagioni fa, in realtà prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa non ha praticamente mai fatto nulla, tant'è che non ha mai neanche giocato più di tanto titolare, motivo per cui torna alla base, perché non è scattato l'obbligo del riscatto, e addirittura è vero che ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa, ma non da protagonista, nel senso che non era comunque titolare in quella che era già la sua ex squadra, perché la Juve 2 anni fa l'aveva comprato proprio dai Villans. Quindi poi tanti altri che tornano alla base, non so, Rugani forse se torna ancora di nuovo anche lui, che però nell'ottica di un Bremer che dovesse essere venduto, un Rugani che torna alla base potrebbe essere almeno uno in meno da dover comprare, poi c'è anche Gatti dato in uscita, insomma bisogna anche ragionare che quelli che tornano almeno numericamente possono dare una mano. Claudio Bellon su Twitch: ieri è stata un'esperienza bellissima per me e mia moglie, il nostro primo raduno al Jay Hotel. Claudio, fa molto piacere che tu ci mandi questo messaggio, è stata davvero una bellissima serata quella che abbiamo passato insieme, pomeriggio serata, perché abbiamo iniziato alle 5:30 col ritrovo al monumento di Riverso Altrove, ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma mi fa piacere tornarci visto che magari all'inizio non tutti eravate collegati, e speriamo di poterla ripetere in futuro, perché è stato davvero un bellissimo momento. Poi stare insieme a voi, sapete, io lo dico sempre, voi ci ringraziate per il lavoro che facciamo, perché vi teniamo compagnia eccetera, ma se non ci foste voi dall'altra parte noi non serviremmo tra virgolette a niente, no? Ce ne staremmo qui a chiacchierare fra di noi, così come si fa tra amici, tra colleghi eccetera. Quindi grazie a voi che ci siete stati ieri sera, ma che ci siete anche sempre, e lo dimostrano i tanti messaggi che stanno arrivando. Questo te lo rileggo io, Pierluigi da Casal Palocco, che ci dice: urca, quanta bellezza in bianco nero, che questo è un messaggio per la nostra Francesca. Sempre per Luigi, però poi aggiunge un messaggio di campo:
dovrebbero lavorare sotto traccia,
sì,
giusto?
Sì, sì.
Da qui, grazie. E fari spenti, senza lista, epurati e
senza liste purati o fuori rosa, che poi diventano invendibili. Sì, ho capito, okay. Cosa vuoi dire, Pierluigi? Senza programmi di acquisto, sennò poi ci prendono per il collo. Hai ragione, cioè nel senso, lui dice, se tu già adesso dichiari quali sono i giocatori che non ti interessano più della tua rosa, sì. Quelli che vengono a comprarli, ovviamente puntano ad abbassare il prezzo, e se tu dichiari troppo presto quali sono quelli che vuoi andare a comprare, dall'altra parte il prezzo te lo alzano, quindi rischi di vendere a poco e comprare a molto. Quindi hai ragione per Luigi, e il buon Luciano Moggi era un maestro di questo, no? A puntare i fari su un obiettivo e poi magicamente dal nulla te ne portava a casa un altro, quindi quello sicuramente è un gran modo per fare le operazioni. Ecco, poi sempre Pierluigi dice: mi piacerebbe mettere delle scadenze certe, per esempio se Dusan accetta o no, non possiamo aspettare se gli arriva di meglio sì o no. Quindi lui dice, considerando che Vlahovic tra l'altro ha finito il suo contratto, no? Quindi in questo momento poi formalmente sarà il 30 giugno, ma lui in questo momento è libero, no? Può firmare con chiunque. Per cui hai ragione, nel senso che bisogna dargli un limite massimo di tempo. Non so se Manu sei già sentito il nostro ospite, no? Non c'è ancora? Stefano, no. Ok, perfetto, grazie. No, scusami, perché stavo guardando l'ora, pensavo lo avessi già chiamato, ma lo chiamiamo adesso. Sempre Angelo, sentiamo. Angelo, che tra l'altro abbiamo anche lui conosciuto ieri sera di persona, era un altro dei nostri. Lui lo vedo anche dal numero che ci scrive dall'Inghilterra. Sentiamo.
Allora, no, direi che dipende soprattutto da come lì. Perché se sperpera il denaro non azzecca un acquisto, con le conseguenze di non qualificarsi. Sì, dipende tutto da lui ed è il principale responsabile di quest'annata disastrosa.
Sì, Angelo, sì,
torniamo sempre...
Sì, non lo so, io come lì devo dire la verità che un po' di attenuanti comunque gliele do, nel senso che l'anno scorso lui è arrivato con un portafoglio molto molto ristretto. Si è trovato nel giro di pochi minuti, di pochi giorni, a dover pagare il riscatto di Thuram, che era, mi sembra che fosse un prestito con obbligo di riscatto, Kalulu era in prestito con diritto di riscatto, e vista già la stagione precedente ha dovuto affrettarsi a comprarlo poco, 13-14 milioni, che per il rendimento di Kalulu va benissimo,
sì.
Però erano già andati i 13 milioni lì. Si è trovato con la grana con Seisao, perché con Seisao formalmente era tornato alla sua squadra di appartenenza, e poi l'abbiamo dovuto ricomprare, già abbiamo speso quasi altri 30 milioni. Ha provato a prendere Colomwani, ma insomma sappiamo che il Paris Saint-Germain, almeno questo è quello che ci hanno detto, non si è comportato benissimo, promettendo e poi mandandolo al Tottenham. E alla fine sì, ha preso David, che si è rivelato un pacco se vogliamo, ma in quel momento lo cercavano tante squadre in Europa perché era parametro zero, quindi abbiamo speso relativamente poco per un giocatore che poi ha reso poco. Il grosso buco di Como lì è stato poi alla fine solo Openda, perché poi anche a gennaio comunque ha preso Holm, che quel poco che ha giocato a me è piaciuto molto, e Boga, che adesso insomma è un altro che invece ha giocato molto bene. Quindi io una stagione di libertà ancora sul mercato Como lì la darei. Detto che sicuramente c'è molto anche del suo, perché forse, soprattutto l'anno scorso, l'alternativa a Colomoni poteva cercarla migliore rispetto a quella che è purtroppo arrivata. Stefano Denti, c'è Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa sempre tanto piacere.
Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere è più che reciproco.
Senti, provo a girarti un po' la domanda che sta rimbalzando, no? La stagione è stata quella che è stata, in Champions non ci sono arrivati, non ci siamo arrivati, è più colpa di Comolli, è più colpa di Spalletti o ti aggiungo, perché c'è anche questa componente importante, è più colpa dei giocatori?
È più colpa di John Elkann, no? Adesso battuta a parte, no, ma è anche vero, perché Dario, John Elkann, per quanto riguarda le questioni proprio di campo, sta al calcio come Valeria Marini sta al canto, alla musica, quindi certo. Voglio dire, dobbiamo essere sinceri. Sì, poi Comolli, come l'ho definito nel mio editoriale, più che un dirigente è un algoritmologo,
sì, certo.
E ha dimostrato di valere più o meno quanto un direttore sportivo del Baracca Lugo, almeno quest'anno, quindi questa è la situazione attuale. Poi sicuramente le colpe e le responsabilità sono sempre da suddividere, è anche colpa soprattutto di un organico che difetta tantissimo in qualità tecnica e in personalità. E anche, mi dispiace dirlo, ma di Luciano Spalletti, che comunque ha miseramente fallito nel suo obiettivo. Tra l'altro faccio notare sommessamente che Spalletti per la prima volta nella sua carriera non riesce a raggiungere non riesce ad arrivare fra le prime quattro, sì. Perché ricordo che fece anche un miracolo con l'Udinese, no? Dove portò l'Udinese in Champions, quindi sicuramente le responsabilità sono da ascrivere a tutti, ma io non mi aspettavo francamente una debacle simile, però, perché comunque sia, nonostante la Juventus non fosse sicuramente la squadra più attrezzata del campionato, era comunque una squadra, e tuttora una squadra, che avrebbe dovuto centrare l'obiettivo minimo, che era quello del quarto posto.
Senti, intanto salutiamo Angela, che ci dice come sempre presente, dice: secondo me sarebbe meglio Colomoni di Davide Openda. Diciamo che a oggi è un po' facile, no, metterla così. Angela, non è che ce l'ho con te, ma nel senso, anche quando Vlahovic era fuori si diceva: ah, meglio che torni Vlahovic piuttosto che questi due. Poi è vero, Vlahovic ha fatto dei gol che sono stati anche importanti, seppur purtroppo non fondamentali, compresa la doppietta nel derby. Però abbiamo anche rivisto, mi permetto di dire, un po' il Vlahovic di sempre, no? Quello che comunque bisticcia col pallone, quello che comunque ha tanti gol nei piedi e li mangia sparando il pallone in curva, dai colpi di testa da solo in mezzo all'area, sopra la traversa. Insomma, Vlahovic è questo, no? Prendere o lasciare. E probabilmente non è neanche tutta colpa sua, cioè forse anche il David punta non funziona. Io è tutto l'anno che ipotizzavo una potenziale coppia David-Vlahovic, che potrebbe essere forse ben sortita con Ildiz a imbeccarli. Come la vedi?
Ma guarda, Dario, per me Jonathan David è stata veramente una delusione tremenda. È un giocatore che ha nelle sue corde tanti gol, da dimostrarlo soprattutto con la maglia del Lille in Ligue 1, però quest'anno, come vale anche per Openda, insomma, ha miseramente fallito lui, perché non puoi aspettarti una stagione simile. Vlahovic, Dario, è vero che a volte bisticcia col pallone, però è anche vero che purtroppo è falcidiato dagli infortuni, e faccio notare anche in questo caso che con il Torino comunque i due gol della Juventus portano la sua firma. Col Verona in casa la Juventus pareggia con un suo calcio piazzato, con il Lecce la stessa cosa, quindi lui paradossalmente rispetto a tutti gli altri, almeno negli ultimi 3-4 match, è risultato, non posso dire decisivo, perché alla fine la Juventus comunque ha fallito l'obiettivo, però sugli scudi, ecco, rispetto agli altri. E il problema di Vlahovic, io credo che la ragione principale sia della sua discontinuità, purtroppo, di rendimento,
certo.
E da attribuire soprattutto a una condizione fisica, purtroppo, Dario, pessima.
E che però è un aggravante nell'ottica di un rinnovo di contratto, no Stefano? Cioè,
lo è assolutamente.
In funzione anche dei tanti soldi che lui chiede.
Sì, esatto, perdonami se ti ho interrotto. Io ho sempre sostenuto che il giocatore, cioè lui è un attaccante di livello, però pende purtroppo, l'ago della bilancia pende in negativo se si guarda al fattore infortuni. Cioè lui, Dario, non è in grado di mettere insieme 20-25 partite all'anno, 30 partite all'anno, compreso magari la Coppa Italia e la Champions, quindi sarebbe un'incognita. Però ad oggi, se tu guardi l'organico che Spalletti ha a disposizione fino a questo momento, Vlahovic è l'attaccante, il centravanti puro di ruolo più forte che ha la Juventus.
Ah beh, certo, anche okay, perché altri fondamentalmente
bisogna sempre fare il paragone, no? Perché è così.
Senti, ti chiedo altra cosa, no? Perché ci hanno scritto, dunque, Emiliano, Emilian 0202, 17, e poi tra l'altro mi è arrivata quasi contemporaneamente la notifica sul cellulare, e stiamo leggendo anche le ultime ore, l'ultima ora su Sky Sport, il Liverpool ha esonerato Slot, ok? Quindi, al di là del fatto che si libera una panchina pesantissima, che potrebbe essere interessante, penso ai vari Conte e Guardiola che dicevamo prima che sono liberi, anche sulla situazione Alisson, ci diceva il nostro ascoltatore da casa, potrebbero esserci delle evoluzioni, no? Perché sappiamo che forse era stato proprio Slot a diciamo fermare l'eventuale partenza di Alisson, ma questo nuovo scenario potrebbe cambiare un po' le carte in tavola.
Sì, può influire ovviamente, perché adesso bisognerà vedere chi arriverà. Non credo comunque, Dario, che ci vada Guardiola, sinceramente. Io credo che Guardiola possa prendersi un anno sabbatico.
Sì, lui ha detto così, effettivamente.
Sì, lui ha detto così, credo che a questo punto ci potrebbe andare eventualmente Conte, per quel che possa valere ovviamente, noi guardiamo sempre in casa nostra. Alisson sarebbe...
No, beh, però stai considerando che si riparla anche di un Conte sulla panchina della Juve, in qualche modo
io preferisco una gastrite in questo momento, quindi su che il ritorno di Conte, ma vabbè, lo sai.
Io sono con te su questo, assolutamente, lo
sai. Ecco, bene, preferisco una gastrite, sì, ho una colica addominale, ma mi tengo stretto Spalletti, guarda, lasciamo perdere che è meglio. Sì, potrebbe rappresentare un problema, ecco, quello è un altro problema veramente... grave della rosa di quest'anno della Juventus, Dario. Io l'ho scritto in un'analisi per Frammenti Bianconeri una settimana fa, forse anche meno, e Di Gregorio non è un portiere all'altezza della situazione, purtroppo, mi dispiace, perché fra nell'arco di tutta questa stagione lui ha anche compiuto degli interventi in alcune partite che sono risultati determinanti, però se fai un bilancio sono più gli errori che hanno penalizzato poi la Juventus che non le parate decisive. Quindi Alisson è uno dei portieri più forti in circolazione, certo, in ambito internazionale, anche se è un classe 92 se non vado errato, ma non è tanto una questione di età in questo caso, ma di tenuta, insomma, no? Fisica e mentale, atletica. Quindi anche se il portiere ha un ruolo molto delicato, però quella è una zona di campo su cui bisogna intervenire assolutamente. Certo, adesso col cambio di allenatore potrebbero esserci degli sviluppi potenzialmente negativi in chiave mercato per la Juventus rispetto ad Alisson, però se così fosse bisognerebbe cercare delle alternative, perché l'unica cosa, Dario, di cui sono certo è che sicuramente Di Gregorio, almeno per quanto mi riguarda, non può fare il portiere della Juventus, certo, non può essere il portiere della Juventus per la prossima stagione se bisogna veramente coltivare ambizioni di un certo tipo.
E su questo penso che siamo abbastanza tutti d'accordo. Però allora senti, obiettivi di mercato realistici per questa Juventus, no? Perché due nomi già sembrano sfumati, anche se appunto di Alisson abbiamo detto si potrebbero riaprire delle finestre. Bernardo Silva ormai è al Barcellona, si riparla di Mateta, che a me continua a non far impazzire, però è stato convocato dalla Francia, mentre i nostri francesi e lo stesso Colomboigny no, quindi insomma, a meno che Deschamps non sia impazzito, qualcosa di buono Mateta deve averlo fatto, oltre ad aver appena vinto tra l'altro la Conference col suo Crystal Palace. E c'è anche la voce di Kim qualora si dovesse davvero decidere di sacrificare Bremer. Ti bastano questi due nomi?
No, assolutamente. La Juventus deve intervenire anche pesantemente a centrocampo, Dario, in attacco. E con tutto il bene che voglio a Manuel Locatelli, io l'ho anche scritto quando ha rinnovato, per me il rinnovo nell'ottica di un completamento della rosa ci sta, perché Locatelli può essere un giocatore da Juve ma non può essere considerato un titolare inamovibile, Dario, cioè in questa Juventus era un titolare inamovibile, ma perché non c'erano alternative di livello. Però sì, perché Manuel è un giocatore di grande sostanza ma non ha qualità tecniche eccelse, Dario, quindi è un problema, non è un giocatore euclideo, non è un giocatore geometrico. Alla Juve di Spalletti, ecco, in questo caso servirebbe il Lobotka della situazione, faccio per dire, che potrebbe essere un nome spendibile. Adesso non lo so con Allegri se rimarrà o meno, però per dirti, su Mateta sono d'accordo anch'io, Dario, non è un giocatore che mi fa impazzire. Invece Kim, se dovesse partire Bremer, potrebbe essere, ecco, una soluzione molto valida, anche perché Spalletti lo conosce e quindi potrebbe andare a sostituire Gleison Bremer, anche perché quest'anno, proprio in virtù del mancato piazzamento in Champions, sarà un mercato come dire, complicato, obbligatoriamente al ribasso, certo, no? E viste le finanze, però comunque devi intervenire, Dario, pesantemente sulla rosa. Io non intendo, quando intendo pesantemente, non intendo dire un repulisti totale,
no, chiaro, certo,
sono contrario, però non puoi ripartire da questo organico qui e fare giusto qualche ritocco, no. Bisogna incidere pesantemente sull'11 che dovrebbe almeno essere titolare.
Senti,
sì,
a proposito di centrocampo, stamattina, tra ieri sera e stamattina è iniziato a girare una voce di un potenziale arrivo in prestito di Camavinga, no? Che al Real Madrid è messo un po' in disparte dalla tanta concorrenza e pare che possa addirittura arrivare in prestito. Quello sarebbe davvero un signor rinforzo, sempre nell'ottica poi col rischio del Real che tu lo prendi, glielo rivalorizzi, l'anno prossimo te lo riportano via e sei un po' il punto di partenza. Però noi da qualche parte questa stagione dobbiamo ripartire. Camavinga secondo me sarebbe un ottimo innesto.
Sì, assolutamente, concordo in pieno. Dario Camavinga sarebbe un ottimo innesto. Tra l'altro lui per caratteristiche è un po' ibrido, diciamo che non è un regista puro.
Certo.
A metà fra una mezzala, di inserimento verticale, come si dice in
gergo. Sì, ho letto, però, che addirittura ha giocato anche terzino ogni tanto quest'anno, figurati.
Sì, si è fatto anche l'esterno basso. Sì, però io, Dario, per l'idea che ho io di calcio, figurati, ovviamente non sono io l'allenatore della Juventus per il bene di 14 milioni di tifosi, ma a me piacciono i giocatori, soprattutto per come gioca Spalletti, che tende ad essere dominante nel gioco, giocatori che facciano girare il pallone, che siano lì ad orchestrare in mezzo al campo. Lobotka, cioè, ho pensato a Lobotka perché Spalletti lo ha avuto.
Certo, sì,
nel Napoli ed è stato determinante.
Quella è un po' una cosa che succede, no? Gli allenatori cercano poi di portarsi dietro, certo, i loro, tra virgolette, pupilli, così come Allegri adesso sembra voglia portarsi Rabiot al Napoli,
sì,
no?
Sì.
Perché è normale.
Sì. Sembra suo figlio,
esatto.
Sembra suo nipote, no, quindi Camavinga sì, è una soluzione, ma io ti dico, Dario, bisogna anche fare i conti con la realtà, no? Penso ai playmaker che ci sono oggi in giro per l'Europa, tipo De Jong, per dirti, Dani Ceballos, adesso sono i primi che mi vengono in mente,
sì,
ma li devi anche poter acquistare,
certo.
Cioè se tu non hai gli introiti della Champions, già devi fare un mercato a ribasso, ma non solo, devi sacrificare qualche big della rosa, come l'algoritmologo ha fatto notare, come lì sarebbe,
cioè, sì.
NDR, per poter avere disponibilità sul mercato, però da qualche parte devi cominciare. La cosa certa, Dario, che con questo organico qui, ecco perché ti dicevo, se la Juve pensa di fare un mercato improntato a qualche aggiustamento, non andiamo da nessuna parte.
No, certo. Certo.
Non esiste.
Guarda, ne approfitto che sei ancora in collegamento per rispondere a un messaggio che è arrivato su Twitch di Forza Juve 40, che dice: certo, facciamo sostituire Bremer a uno che fa la panchina al Bayern, servono campioni, non mezze figure. Beh, insomma, noi abbiamo costruito la squadra dei 9 scudetti su Khedira, che era stato lasciato fuori rosa dal Real Madrid, e con Pirlo, che era stato lasciato a scadenza con il Milan, no? Quindi questo discorso qua lascia un po' il tempo che trova, nel senso che i giocatori importanti poi si sanno anche recuperare. Quando Kim era al Napoli era considerato uno dei difensori più forti che erano in Europa, era stato uno dei grandi colpi di Giuntoli, se ti ricordi, uno dei motivi per cui anche poi Giuntoli era stato preso alla Juve.
Lo ricordo assolutamente, Dario, e mi dispiace, ma non concordo con questo nostro amico radioascoltatore, perché la Juventus non credo si possa permettersi Marquinhos del Paris Saint Germain, e Cannavaro si è ritirato, cioè, si è ritirato, quindi
me l'ero perso, peccato, si poteva forse pensare a Cannavaro.
Thiago Silva Vierkwood si è ritirato, quindi Kim invece è un difensore assolutamente di spessore. E il fatto che Spalletti, come dicevo prima, lo conosca bene sul piano umano e sul piano calcistico non può che farci che far comodo. Certo, Dario, anche lì vale, come dicevo per Vlahovic, Bremer ad oggi è il difensore più forte della Juventus, ma se sacrificio deve essere, ti porta nelle casse bianconere 50-60 milioni, quindi alla fine sei costretto a venderlo, lo devi rimpiazzare con un giocatore, se non di livello superiore, di pari livello, e Kim in quell'ottica potrebbe starci.
Sì, anche nell'ottica, cioè, dicevamo prima, dell'attuale Bremer, no? Che non sembra tornato. Qualcuno prima, anche leggevo su Twitch, diceva: noi dobbiamo ringraziare Openda se Bremer non è più quel Bremer lì, e in più l'abbiamo pure pagato 40 milioni, no? Cioè, oltre al danno anche
lo so, Dario. Guarda, si può discutere, ma quest'anno quanti giocatori della Juve sono stati,
vero,
al di sotto delle aspettative? Bisogna,
vero,
fare anche questo tipo di considerazione. Ma io, Dario, quando parlo di livello dei giocatori, parlo di livello generale assoluto, no? Del valore assoluto del calciatore, al netto dell'infortunio di questa stagione nefasta. Però Kim sarebbe in grado di sostituire Bremer. Io, ovviamente, quando ho parlato di Marquinhos, che è un signor difensore, ho lanciato una provocazione: la Juventus non può permettersi un giocatore del genere. Quindi devi essere molto pragmatico anche in quell'ottica. Certo. Ecco che Kim potrebbe sostituire Bremer, ma non vedo tantissimi difensori centrali in giro per il mondo molto molto più forti di Bremer, quando Bremer è al 100% della condizione atletica, fisica e mentale, intendo.
Stefano, ti devo salutare perché abbiamo già sforato il nostro tempo a disposizione. Grazie mille, tanto sai che più o meno una volta al mese ci facciamo una bella chiacchierata insieme.
Va benissimo, Dario, grazie a te, come al solito è un immenso piacere. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
Ci sentiamo poi a calciomercato iniziato.
Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
14:37 minuti, ultima mezz'oretta insieme, ormai poco più di 20 minuti fino alle 15 con tutte le Juve che vuoi, sempre con Dario Ghiringhelli, Francesca Nicotera in studio con noi, Manuel in regia, un'altra ventina di minuti a leggere i vostri messaggi. Vi avviso già che non ce la faremo a leggerli tutti perché ne sono arrivati veramente tantissimi, cercheremo anche di ascoltare qualche...
Perché
dovremmo avere altre due ore di puntata per leggere già solo quelli che sono arrivati fin qua, esatto. Compresi anche quelli su Twitch che sono veramente veramente tanti e ovviamente ci fa molto piacere.
Bravo, bravissimo, grazie, mi hai commossa.
Partiamo da Bebo della provincia di Milano, che mi piace molto questo messaggio. Bebo, spero che la Juve ti possa dar ragione, ho qualche dubbio ma ci speriamo, dai.
Per cancellare questa delusione l'anno prossimo dobbiamo fare il triplete, scudetto, Europa League e Coppa Italia.
Ma magari. Senti, invece, sempre nell'ottica, adesso poi ne leggiamo uno a favore di Spalletti, giuro, perché l'abbiamo visto che nel frattempo è arrivato. Però c'è ancora Alfredo da Carpi che ci scrive questo. Qua.
Allora, ciao Dario e Francesca, ciao. Io è da alcuni giorni che ho un chiodo fisso contro Spalletti.
Eccoci.
Quando ha firmato il contratto,
come diceva già, è vero.
L'unica cosa che è cambiata è il crollo della Juventus, di cui lui è l'allenatore. Quindi adesso perché pretende potere in società? Se onesto, faccia un bagno di umiltà e si metta da parte.
Questo, guarda Alfredo, sei in compagnia, in abbondante compagnia. Allora, saltiamo un attimo questo di Pippo dalla Germania, andiamo a leggere. Ecco, Roby dalla provincia di Milano, che credo che sia un altro perché prima si è fermato Bebo, quindi questo è Roby. Sentiamo.
Ero scettico su Spalletti, ma poi mi sono ricreduto. Mm. È un ottimo allenatore che sa creare il gruppo, ma purtroppo non basta creare il gruppo. Ma devi avere anche giocatori tecnici e non scarponi. Li conti sul palmo della mano. Quelli tecnici di quest'anno. Poi purtroppo tutta fuffa. Comunque sempre Forza Juve.
E questo è importante, che almeno sul Forza Juve rimaniamo tutti d'accordo, ragazzi. No, è vero, però è vero, non basta creare il gruppo. Io quello che imputo a Spalletti è il fatto che tu a 4 giornate dalla fine hai 5 punti di vantaggio e non riesci a portare a casa una qualificazione in Champions contro Roma e Como, con tutto il rispetto, no? Nel senso che noi siamo partiti che qualcuno addirittura parlava di una Juve che poteva competere per lo scudetto e ci ritroviamo che in 4 giornate abbiamo perso 6-7 punti, sì. Cioè siamo letteralmente crollati quando dovevi forse solo tra virgolette difendere il risultato, che è un po' quello che è successo a Istanbul col Galatasaray, no? Nella partita in cui insomma vai sotto, c'hai un uomo in meno, stai perdendo, magari invece che perdere 5-2 perdi solo tra virgolette 3-2 e la partita, certo, poi certo, al ritorno te la giochi, no? C'è un po' di errori secondo me, anche di scelte Spalletti stesso le ha fatte. Pippo dalla Germania, ciao Pippo, è sempre un piacere leggerti. Sì.
Allora, egregio Dario, con il mio occhio clinico in bellissima compagnia, se Bremer viene ceduto, Calafiori non sarebbe ideale.
Sì, però devi andarglielo a pagare, Pippo. Vai.
Condivido sia quello che ha detto il tuo ospite,
sia per i giocatori da te nominati. Della next gen.
Da anni scrivo di puntare anche su giovani, ma purtroppo solo all'estero succede. Aspetto con ansia il ritorno dell'unico presidente, Andrea Agnelli,
Pippo, sei uno dei tanti che ci sta scrivendo che vorrebbe Andrea Agnelli. Adesso tra l'altro stiamo aspettando, no, che esca, dovrebbe uscire intorno al 20 giugno, ne parlavamo anche ieri con Luigi Schiffo, la sentenza finale, no, sul suo processo, sul suo procedimento, per cui cercheremo di capire che cosa succederà con Agnelli. Sapete che insomma quest'inverno erano girate voci di un interesse di Agnelli, una volta finita tutta questa inibizione, tutto questo bailam che si è creato intorno, una
voglia anche di rientrare in Juventus, si parlava già anche di un potenziale nome come allenatore che è quello di Jürgen Klopp, insomma molti tifosi hanno già iniziato a sognare, chissà che un domani questo non possa succedere, più che altro perché oggettivamente Elkan sembra messo lì un po' veramente a fare la figurina, no? Non dà la sensazione di essere proprio uno che ci tenga, diciamo così, alla squadra. Ascoltiamo un vocale, Manu, ce l'abbiamo? Sentiamo anche le vostre voci.
Bomber, ciao Marco da Imola.
Ciao Marco.
Allora, tu sulla fascia destra, se facciamo fare a te la campagna acquisti, siamo sempre coperti.
Siamo a posto.
E andiamo via con un filo di gas, come si dice in Romagna.
Questo è il tuo un complimento per
guardando
te,
la situazione grazie. Nostra, invece in casa Juventus, ragazzi miei, c'è grandine tempesta. Io non è che sono pessimista, ma vedo una proprietà, sì, ci metti i soldi, ma non ha quella cattiveria agonistica che non hanno i nostri giocatori quando vanno in campo. Poi per quanto riguarda io i francesi non li volevo più in società, non li volevo.
Ah, in società? Guarda, perché in campo di solito ci...
Spalletti gli rimprovero di non aver capito che sulla fascia sinistra Coop Miners e Cambiasso non potevano proprio assolutamente giocare. E noi, per le partite che abbiamo fatto schifo, scusami il termine, giocavano loro due da quella parte lì. Va bene, va. Poi dopo ne mandiamo via 4-5. Gattone assolutamente da tenere, eh? Da tenere insieme a Rugani. Io ti dirò, Gattone, Kim mi potrebbe anche star bene, però Gattone, Rugani e Kelly, secondo me... andiamo bene.
Marco, guarda, però
io sono troppo ottimista, però c'ho un centravanti che la butti dentro.
Certo.
Marco da Imola.
Ciao Marco, allora intanto mi ha fatto impazzire l'espressione tua che io amo dai tempi di Valentino Rossi e del buon adesso mi sfugge il nome dell'altro pilota romagnolo, Simoncelli, no? Che diceva andare via con un filo di gas, dare la paga agli avversari. Io sono, sapete, cattolichino tra virgolette di adozione, quindi quelle espressioni lì mi fanno impazzire. No, sono d'accordo. Allora, tu però parlando di Gatti, Rugani e Kelly, riparti potenzialmente da una difesa 3 che comunque potrebbe essere una buona difesa, senza essere imperforabile, ma una buona difesa. Quello che sappiamo però è che Spalletti vorrebbe ricostruire la squadra partendo da una difesa a 4, no? Quindi forse non è tanto percorribile quel tipo di discorso lì. Detto che Kalulu, credo che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere titolare fisso anche l'anno prossimo, perché ha fatto una stagione pazzesca. E poi su tutto il resto, sì, i francesi, tu hai detto in società, l'ho rivalutata, perché in realtà in campo i francesi solitamente alla Juve hanno sempre fatto molto bene, anche adesso Thuram, per quanto abbia fatto una stagione non forse all'altezza delle aspettative, però è comunque secondo me uno dei pochi su cui bisogna ripartire l'anno prossimo. Chi è questo? Non è firmato? Allora leggiamo comunque questo messaggio. Vai, questo qui.
Allora, buon pomeriggio amici bianconeri. Io credo che Spalletti dopo il rinnovo si sia adagiato. Ha sbagliato comunque Lecce, Verona, Fiorentina. Lui è forte, ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus.
Lui è forte.
Ma noi dobbiamo ritornare alla Juventus dei campioni. La Juventus che lavora sui giocatori che arrivano e li migliorano. La dirigenza deve essere granitica, società forte, squadra vincente.
Hai ragione. Poi ci dice ancora sempre il nostro ascoltatore o ascoltatrice, grazie di esserci, siete meravigliosi. Un abbraccio a Luciano Moggi in questo momento difficile, assolutamente sì, perché mi sembra che abbia perso la moglie in questi giorni, il direttore, quindi ci uniamo all'abbraccio a Moggi. È vero quello che dice, no? Cioè, uno dei problemi grossi di Juve e Milan, se vogliamo accomunare in questo momento, è che a parte per la prima volta da non so quanti anni che sono fuori entrambe dalla Champions League, non succedeva credo da almeno 20 anni, forse di più, sono proprio problemi societari. Il Milan ha finita la stagione, ha resettato di nuovo tutto, ha mandato via Allegri, ha mandato via Scaloni, il direttore, insomma ha mandato via praticamente tutto, ha fatto il repulisti generale. La Juve non l'ha fatto, però sappiamo che come gli Spalletti non certo. Si amano, mettiamola così, no? Quindi bisogna ricompattarsi probabilmente ancora a monte, no? Prima ancora che sul campo, anche in società. Sentiamo Vito da Pisa.
Allora, a proposito di quello che hai detto, che Spalletti mi deve riconvincere, lo stesso dico io, perché per esempio il derby lo abbiamo buttato via.
Vero.
Con le ennesime scellerate sostituzioni. È vero. Che non sarebbero servite a niente. sembra sia obbligatorio mettere in campo sempre tutti per mandare a monte tutto quello che tutto quello costruito con grande dedizione dai primi 11.
Poi dice prima della pandemia queste mode non c'erano. È sì, vero. Diciamo che è un po' la situazione paradossale del fatto di avere la panchina così lunga, perché una volta la panchina era solo di 5 giocatori, 6 giocatori col portiere, adesso ci vanno mi sembra in 15, e quindi sì, sicuramente i cambi che sono diventati 5 invece che 3, che non sono obbligatori da fare, però qualcuno si ostina a farli sempre tutti sì. E 5 è una cosa che poteva avere un senso quando quella cosa era nata durante la pandemia. Perché? Perché quando si era fermato il campionato si era ripartiti per chiuderlo e si giocava a giugno e luglio, dove in alcune città faceva un caldo certo. Infernale, allora si erano aggiunte due sostituzioni per poter far rifiatare i giocatori sotto quel caldo. Poi si è deciso di mantenere sia la panchina lunga che le 5 sostituzioni, però andrebbero fatte con cognizione, come diceva il mio papà qua in Piemonte, no? Cioè con buon senso. E effettivamente, ripeto, anche a me alcune scelte di Spalletti, a volte sia all'inizio che in giornata, cioè che in corso di partita, non hanno convinto. Leggo a sprazzi ogni tanto anche su Twitch, Killer Beast ci scrive: buonasera, una domanda, il Digre dove va? Bella domanda, mi viene da dirti, no? Nel senso che è chiaro che nel momento in cui tu stai cercando un nuovo portiere, almeno Di Gregorio, se non addirittura si parla anche di Perin, debbano essere necessariamente in uscita. Però li devi vendere, perché non li puoi regalare, evidentemente, devi trovare una sistemazione. In questo momento grosse squadre che stiano cercando un portiere non me ne vengono in mente, e soprattutto non credo che le squadre di un certo livello, vista la stagione di Di Gregorio di quest'anno, possano pensare di puntare su Di Gregorio dovendo ancora spenderci almeno una decina di milioni per evitare che la Juve faccia minusvalenza e deve venderlo intorno a quei soldi lì. Quindi sì, sul dove va non lo so, secondo me la società gli ha dato indicazioni di cercarsi potenzialmente degli acquirenti, perché l'idea è di comunque puntare su un altro portiere. Antonio da Caserta.
Allora, ciao ragazzi e complimenti ad entrambi, a te Dario e a Francesca. Non l'ho fatto precedentemente prima con il messaggio che avete letto su Marco.
Sì, non ti preoccupare Antonio, grazie dei complimenti.
Io ragazzi mi sto chiedendo se Spalletti non viene accontentato e fa un gesto clamoroso dimettendosi, non potrebbe essere troppo tardi per poi sostituirlo. Oggi c'è ancora Conte che potrebbe sostituirlo, a meno che non venga chiamato in nazionale. A quel punto rimarremo
con il cerino di nuovo in mano. No, è vero, ogni tanto ci sono dei messaggi, probabilmente ci si scrivono un po' velocemente, quindi mancano i pezzi, rimarremo con il cerino in mano e sarebbe già troppo tardi. Guarda Antonio, che tra l'altro omonimo di Conte, no? Questa è una speranza che hanno molti tifosi, ma è anche una paura che hanno molti tifosi, e io mi unisco a quelli della paura per carità. Poi io sono sempre dell'idea, e lo dico sempre, dovesse tornare Conte sulla panchina della Juve sarei il primo tifoso, perché io sono uno di quelli che vuole che la Juve vinca, e non sarò mai a dire spero che perda che per dire che avevo ragione io. Però io Conte in questo momento non lo rivorrei, cioè in questo momento io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai, per come ci ha lasciato e per quello che ha detto e fatto quando era sulla panchina, soprattutto dell'Inter. Io non ce la faccio, cioè siamo già in una situazione dove i rapporti sono quelli che sono. Qualcuno prima su Twitch leggevo, perché io vi leggo, anche se non li leggiamo ad alta voce, i messaggi li leggiamo tutti. Qualcuno diceva: immaginate in questa situazione di difficoltà fra Spalletti e Comolli se ci fosse Conte lì in mezzo, no? Cioè immaginate cosa succederebbe in società con Conte, che è uno che non le manda a dire, anzi possibilmente le dice pure in pubblico, tant'è che le conferenze che ha fatto al Napoli sono state alcune volte quasi da mettersi le mani nei capelli, perché comunicativamente a volte dice: ma c'è qualcuno che gli fa pensare quello che sta dicendo, no?
Quindi qualcuno ha voluto la bicicletta,
esatto.
Adesso che inizia a pedalare,
esattamente, lui per primo peraltro, mi verrebbe da dire. Detto che in nazionale insomma è tornato caldo il nome di Mancini, Conte potrebbe anche tornare, c'era un'ipotesi Allegri che però in questo momento insomma sembra indirizzato verso Napoli, non lo so. Gli allenatori liberi li abbiamo detti prima, no? Oltre a Conte c'è Italiano, c'è Palladino, insomma forse gente che non farebbe sorridere particolarmente i nostri ascoltatori. Ragazzi, sto cercando di leggere chi non ha ancora mandato messaggi, perché ce ne sono molti di voi che ne stanno mandando diversi. Allora Andy da Essen, sentiamo Andy.
Allora, sono convinto che Spalletti ci porterà a competere su tutti i fronti.
Oh, così ne leggiamo un altro
finalmente.
Pro Spalletti, dai.
Ma ho paura che gli manchi l'acuto, quel qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi. Spero di sbagliarmi. Ecco perché vorrei continuare con tutti, ma se proprio devo scegliere, scelgo Comolli.
Comolli.
Ah, ecco, vedi, Comolli e Spalletti alla fine ha scelto Comolli.
E gli algoritmi li usano tutti. Se Tudor non ci portava in Champions l'anno scorso, chissà quante ne avrebbe sentite.
Hai ragione, dico, questa roba di Tudor a me è rimasta qua, un po' per l'amore e l'affetto che Tudor ha sempre dimostrato nei confronti della Juve, e poi per il trattamento strano che gli è stato riservato, al di là della sostituzione in autunno, che forse per i risultati che stava ottenendo oggettivamente era una decisione da prendere, anche se poi alla fine col cambio di allenatore non è cambiato un granché, perché forse eravamo settimi quando è arrivato Spalletti, abbiamo finito sesti, e quindi purtroppo alla fine forse le colpe davvero allora non erano tutte di Tudor, mi viene da pensare, e è stato sicuramente trattato in maniera non particolarmente carina. Mi ringraziano per la risposta su Twitch, figurati, siamo qui apposta. E poi Anna Bianconera ci scrive: a proposito di Digre, è mancato l'allenatore dei portieri, manca un lavoro tecnico di miglioramento dei giocatori, come manca una società strutturata e forte. A questo punto mi viene il dubbio che fosse sempre lei ad averci scritto anche dall'altra parte, ma ci sta. Siete grandi, grazie mille Anna, ce lo prendiamo ogni tanto. Anche un abbraccio di questo tipo. È vero, quello che diceva forse sempre la nostra ascoltatrice, una società forte si vede anche, cioè una squadra forte si vede anche da una società forte alle spalle, e in questo momento la Juve ha tante 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 carenze. Abbiamo ancora dei vocali, Manu, da sentire, sentiamone un altro allora.
Buongiorno ragazzi, grazie di tutto, siete stupendi come sempre. Io sono preoccupata finché non ritornerà Andrea Agnelli. John Elka, per quanto bravissimo in tante situazioni, non può darci nulla, non si occupa di calcio, non avete detto bene, sembra messo lì in attesa che ritorni Andrea Agnelli, quindi io auspico la CGUE e la CEDU che facciano veramente il loro lavoro, quel lavoro che non ha mai fatto la giustizia sportiva italiana, e che ci riportino Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Grazie.
Grazie a te. No, allora sono in tanti, no, ad auspicare un ritorno in fretta di Agnelli, anche se guarda che ci sono anche tanti ascoltatori, e lo ricordo quando Agnelli andò via, che invece addirittura si lamentavano dell'operato di Agnelli, che dicevano che il crollo, diciamo, della Juve, tutto il problema del fair play finanziario, tutti questi occhi puntati sulle plusvalenze eccetera eccetera, fossero figlie di quella decisione sua di promuovere la Superlega, poi con tutti i disastri che ne sono conseguiti dal punto di vista diciamo anche di disciplinare, sanzionatorio nei confronti della Juve, che casualmente, ovviamente, tanto per cambiare, ha beccato solo la Juve, no? Questa è una cosa che purtroppo mi dispiace, ma va detta, nel senso che ci siamo sempre solo di mezzo noi, e quando gli altri fanno le stesse cose che facciamo noi, o non vengono puniti, o addirittura, cioè, io penso all'assurdità di voler dare un premio fair play addirittura a Bastoni dopo la cosa che è successa quest'anno, no? Cioè, quelle sono delle robe che veramente non hanno senso. Marco da Imola ci manda l'algoritmo che usa Comolli per cercare i giocatori, ovviamente è illeggibile. Marco, mi ha fatto sorridere, c'è tutta una formula chiaramente inventata, moltiplicata per il numero di scarpa meno l'altezza, e se il tutto fa 100 il giocatore va bene come algoritmo. Sentiamo un altro vocale, Manu.
Buongiorno Dario, buongiorno alla tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano, buongiorno.
Condivido in pieno il discorso che hai fatto su Spalletti, e anche per me è una grande delusione. Giustissima l'osservazione che hai fatto, cioè ci siamo tenuti uno che non ci ha portati in Champions, che ha fallito l'obiettivo minimo, arrivando sesti in classifica, e abbiamo esonerato allenatori che invece ci avevano portato quantomeno alla qualificazione. Detto questo, permettimi una battuta, adesso capisco perché diceva sempre da subito oltre la fine, aveva già capito che doveva in qualche maniera cautelarsi su una mancata qualificazione in Champions.
Ah, tu dici che era un maniavantismo, come si dice in questi casi, no? Cioè l'ipotesi che potesse non arrivare a quell'obiettivo, ma non lo so Stefano, noi ci siamo arrivati veramente a tanto così da quell'obiettivo, ce l'avevamo in tasca, che è quello che forse fa veramente male ai tifosi, no Francesca? Cioè,
sì, penso proprio di sì.
non ci voleva, una volta arrivati e li avevamo risuperati, avevamo davvero, cioè siamo stati terzi a un certo punto, eravamo terzi.
Era fatta.
E in una partita, in quella in cui noi abbiamo perso con la Fiorentina, ci siamo trovati da terzi a sesti, e poi ovviamente non siamo più riusciti nel controsorpasso. Cioè noi in tre giornate abbiamo buttato via 5 punti e 3 posizioni in classifica. È veramente
è veramente difficile da accettare, da masticare. Non oso immaginare i tifosi del Milan, perché noi un po' la bocca purtroppo amara ce l'eravamo fatta con una settimana di anticipo, perché eravamo già sesti. I tifosi del Milan l'hanno letteralmente persa, ma neanche nell'ultima giornata, nell'ultimo tempo, perché dopo due minuti il Milan vinceva col Cagliari 2-0, certo. Quindi era tutto a posto, e poi una partita scellerata che li fa addirittura uscire sconfitti da San Siro e quinti in classifica. Sentiamo Roby.
Allora, dopo questo campionato mi piacerebbe veder finire la carriera nella Juve a Bernardeschi, molto meglio di qualche nostro elemento.
Roby, questo forse non credo che succederà mai, e credo che molti dei nostri ascoltatori si ribellerebbero a questo messaggio, perché insomma Bernardeschi a me è piaciuto, negli anni in cui è stato la Juve qualcosa di... Cioè, c'è quella partita contro l'Atletico Madrid che tutti ci ricordiamo, no? Quella del 3-0 con Ronaldo che fa la tripletta, Bernardeschi era stato qualcosa di clamoroso, di fantastico in quella partita. Sta giocando, ha fatto una buona stagione nel Bologna, e di nuovo però un altro che è sempre infortunato. Io lo ricordo proprio quando c'è stato Juve-Bologna in casa qui a una delle ultime giornate di campionato, lui era in panchina, entra a 20 minuti dalla fine, credo ultimo cambio a disposizione di Italiano, e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è dovuto uscire perché si è fatto male in quel quarto d'ora. Oltretutto il Bologna aveva finito i cambi e quindi ha giocato pure gli ultimi minuti in 10, perché lui è entrato, è uscito e si era rifatto male. Non credo che sia fattibile, Roby, mi dispiace che questo tuo sogno dubito che potrà essere concretizzato. Fabio d'Alessandria, ciao Fabio.
Allora, ciao Dario e Francesca, per me Spalletti è il meno colpevole. Però un errore grave l'ha commesso. Avrebbe dovuto dare più spazio a Perin in porta, e forse a quest'ora saremmo in Champions.
Sai Fabio, questo è forse una delle poche cose che in realtà Spalletti aveva provato a fare, nel senso che a un certo punto aveva messo Perin in porta, e poi però Perin si fa male nella partita contro il Genoa, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, entra Di Gregorio, para il rigore del potenziale 2-1 del Genoa. Da lì Di Gregorio ritorna titolare, non tanto per il rigore parato, forse anche per quello, ma perché poi Perin per un po' di giornate è stato fuori, e a quel punto si è scelto di ridare continuità a Di Gregorio, che tutto sommato se la stava cavicchiando. Poi purtroppo era incappato negli errori che avevamo visto prima, e infatti nel derby l'ultima partita c'era Perin in porta. Poi purtroppo c'è da dire che anche la nostra difesa è quella che è, perché comunque con Perin in porta due gol su calcio d'angolo li abbiamo presi lo stesso, no? Per cui alcune cose effettivamente sono da rivedere a prescindere. Spalletti, ma di cosa parla? Il primo ad aver fallito ha portato la squadra nel sesto dopo 15 anni, e che è zitto che lavori. Sì, lo so Bonny, però c'è da lavorare. Pier da Ancona, sentiamo.
Molti continuano a parlare di Conte, ma non hanno capito che con questa squadra, o senza idoni acquisti, non verrebbe mai. Ha ragione.
Sì.
Troppo facile andare a mangiare nei 5 Stelle. Resti pure dove stia.
Sì, hai ragione, Piero. Questo è un altro tema. Anzi, Conte ci aveva mollato proprio in quella famosa stagione perché non riusciva ad avere gli acquisti che voleva. E secondo me, già l'anno scorso, quando sembrava che dovesse tornare, quando ha nasato che le possibilità di acquisto della Juve non erano quelle che lui si aspettava, ha fatto il passettino indietro. E penso che è peggio che peggio. Cioè, Conte sappiamo che lavora molto bene con la squadra senza le coppe, no? Perché è uno che spinge, spreme, eccetera, eccetera. Già fa fatica nelle squadre con le coppe, in più se la coppa che deve giocarsi non è neanche la Champions League, penso che non credo che stia proprio neanche prendendo in considerazione la Juve in questo momento, lui come possibilità personale. Ci sarebbero ancora altri messaggi, ragazzi, non ce la facciamo più a leggerli, grazie perché davvero oggi ci avete tenuto tanto compagnia. Leggo al volo Arcangelo da Londra, che mi dice: è stato un piacere averti conosciuto, è stato un piacere mio. Arcangelo era uno dei nostri amici di ieri sera, il londinese, dicevamo, che è arrivato addirittura dalla capitale britannica per stare con noi, insieme ai tanti altri che ringrazio e risaluto di nuovo. Abbiamo fatto un sacco di foto, un sacco di selfie, ci siamo proprio divertiti e abbiamo chiacchierato insieme. Ringrazio Francesca Nicotera per essere stata qui con noi, spero di riaverti presto. Saluto Manuel in regia, io vi do appuntamento a venerdì della prossima settimana dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, a sabato di nuovo con Tutta la Juve che vuoi. Lasciamo lo studio a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Ciao a tutti,
ciao.
Forza Juve!
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.